God, the great and mighty God, who formed all things.
Caro Dio, il grande e potente Dio che ha formato tutte le cose per la potenza del suo Spirito e ha portato Gesù Cristo, il suo unigenito Figlio, il quale liberamente è morto per noi peccatori, il giusto per gli ingiusti, per riconciliarci in questa meravigliosa comunione che abbiamo di nuovo con Dio. Come ci è insegnato nella benedetta parola che avevamo comunione con Lui prima della fondazione del mondo, quando le stelle del mattino cantavano insieme e i figli di Dio giubilavano, molto prima della fondazione del mondo. Come sappiamo che quello non era lo stesso tempo in cui fu immolato l'agnello, in cui Dio nella sua grande mente ci vide giubilare e rallegrarci nella nostra salvezza mediante Gesù. E stasera abbiamo soltanto una pregustazione di quella grande gloria divina che sarà rivelata alla sua seconda venuta. Tutte le infermità e le pene spariranno, allora avremo un corpo simile al suo stesso corpo glorioso, perché lo vedremo come egli è. Mentre qui guardiamo avvizzire le nostre mani, i nostri capelli diventare grigi e le spalle cadenti, siamo consci di essere mortali e di essere diretti verso la polvere sulla quale i nostri capi sono ora chinati e da dove siamo venuti. Tuttavia, Signore Dio, così come è certo che Tu sei Dio, hai fatto la promessa che saremmo risuscitati negli ultimi giorni e noi lo crediamo. Solennemente stasera stiamo con la nostra fede nella Tua presenza, venendo con coraggio poiché Gesù ci ordinò di farlo. Non su qualcosa di buono che abbiamo eseguito, perché non abbiamo fatto alcun bene, ma veniamo umilmente dichiarando di possedere questo tesoro per la Sua grazia che ci è stata assegnata. Perciò stasera veniamo chiedendoti di benedirci nel presentare la parola, poiché sta scritto che l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E fa che stasera sia la bocca di Dio a parlare, fa che le parole scaturiscano e possa essa penetrare profondamente nei nostri cuori, gli ascoltatori, ed essere riempiti col Tuo Spirito e con la Tua presenza, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Oggi e ieri, anzi ieri sera e oggi, abbiamo parlato dell'argomento prima per intitolarlo «Perché non siamo una denominazione?» e l'abbiamo ribadito «Perché non siamo una denominazione?» e «Perché non crediamo nelle denominazioni?» poiché troviamo nella Bibbia che le denominazioni non furono mai stabilite da Dio. Ciò venne stabilito dal diavolo ed è dimostrato tramite la Bibbia. E in che modo produce l'errore attraverso le denominazioni? Lo diciamo per correggere, per far entrare questo tabernacolo nella comunione intorno alla benedetta parola di Dio. Poiché le nostre speranze non sono edificate su ciò che dice la denominazione, né su quanto asserisce qualche uomo, sono edificate su ciò che il Signore Dio ha detto, e questa è l'unica maniera per cui possiamo essere corretti nel modo giusto. E stamattina avevo 5, credo, diversi regolamenti che sono usciti tramite le denominazioni di cui non si accenna minimamente nella Bibbia, verso cui le chiese protestanti si sono piegate. E che insegnano per dottrina la stessa cosa che predica la vecchia madre prostituta, la Chiesa cattolica, ed è entrata nella Chiesa protestante, e noi ci inchiniamo alla stessa cosa che dovunque è contraria alla parola di Dio. La prima Chiesa denominazionale l'abbiamo cercata questo pomeriggio nella storia dei padri di Nicea, della Chiesa di Nicea. Alla morte degli apostoli sorsero i padri niceni ed essi andarono avanti per diversi anni. 325 anni, infine si pervenne a Nicea, Francia, dove si tenne il grande concilio niceno. E là formarono questi dogmi che la Chiesa cattolica oggi ha e che pure furono trasmessi ai protestanti. E come ho detto nell'insegnamento di stamane, ognuna di quelle epoche della Chiesa, fino a quell'epoca della Chiesa di Tessalonica, i 1500 anni delle epoche oscure, non c'era nemmeno una volta in cui egli non abbia detto: tu ritieni ancora il mio nome. E da quest'altra parte, essi non erano più in Cristo, spuntarono con un nome denominazionale: cattolico, lutero, Wesley, battista, presbiteriano, pentecostale e così via. Ma appena prima della conclusione dell'epoca egli disse: io ho messo davanti a te una porta aperta. Capite? Ed è l'epoca in cui crediamo di trovarci adesso, l'epoca della porta aperta in mezzo all'ultima uscita della Chiesa di Laodicea. E sono esattamente 325 anni fino al concilio di Laodicea, ed essi là dentro adottarono queste forme come l'aspergere, lo spruzzare e i falsi battesimi, il falso Spirito Santo, tutte queste altre cose, essi adottarono ciò. E poi quando Lutero, che era un sacerdote e uscì dalla Chiesa Cattolica, portò tali cose con sé, e da lì venne Zwingli, e da Zwingli venne Calvino, da Calvino uscì Wesley, e così via, e continuarono a portare avanti quei dogmi. E come può Dio guidare la sua Chiesa quando seguono strade le quali egli non ha mai presentato loro su cui essere condotti? E ricordate, in Apocalisse 17 abbiamo trovato la donna. Ora queste parole sono chiare, sono scritte nella Bibbia, perciò ritengo di poterle dire. È detto che questa donna era una meretrice. Ciò significa che era una donna di cattiva fama, che si riteneva fosse sposata a un marito e commettesse fornicazioni col mondo. E aveva lei era una madre di prostitute, quindi aveva delle figlie. E lo abbiamo tracciato geograficamente, essendo è lì, io stesso, vedendolo nella scrittura, vedendo le sue dottrine, tutto il resto, credo che il Signore l'abbia detto perfettamente chiaro e tondo che non può essere altro che la Chiesa Cattolica, è l'unico modo possibile. E a che cosa diede nascita? Alle chiese protestanti, esattamente lo fece. Ed essa aveva in mano una coppa del vino delle sue fornicazioni e lo dava ai re della terra, ed era la dominatrice su tutta la terra, spiritualmente parlando, ed è esattamente così. Non c'è un'altra... Sentite, andiamo, potremmo ritornare in Daniele, prendere la statua. Osservate la statua, il capo d'oro, il regno di Babilonia, il rame, o l'argento, i Medi, o la Persia. Il rame, Alessandro, il Grande, e così via, il regno greco, poi gli imperi romani, la Roma occidentale e orientale, i due piedi. E notate che in questi 10 regni, i quali arrivano esattamente con quelle 10 corna di cui abbiamo parlato stamane, in ciascuno di quei 10 regni che dovevano sorgere vi era ferro e argilla mescolati insieme. E quel ferro proveniva dalle gambe, che era Roma, e vi è uno strato di romanismo mescolato in ogni nazione che si trova sotto il cielo attraverso la Chiesa Cattolica. È proprio così, e non si sarebbero mescolati da nessuna parte. Essi sarebbero sposati uno con l'altra. La Bibbia ha detto che lo avrebbero fatto, e guardateli oggi, vostro figlio frequenta una ragazza cattolica, quando andranno a sposarsi devono promettere di crescere i loro figli cattolici, vedete, viceversa, capite, è per spezzare il potere dell'altro. Ma di che si tratta? La Bibbia afferma che l'intera cosa è una prostituta. Ora cosa farete? Proprio così. E come i peccati della gente saranno puniti. Siamo tornati in Deuteronomio e abbiamo mostrato che un figlio illegittimo, un figlio bastardo, non poteva nemmeno entrare nella congregazione del Signore per 14 generazioni. Quello era sotto la legge e Cristo venne per magnificare la legge. Quanto più lo è ora! E che succede a queste? Cosa c'è che non va oggi con queste spregiudicate sulla strada, queste donnicciole che aspirano sigarette, che indossano pantaloncini, spregiudicate dai capelli tagliati e così via? Cosa c'è che non va in ciò? Avviene perché la loro mamma agiva così. Si tratta di punire l'iniquità da una generazione all'altra. Ecco che cos'è. E che abbiamo ottenuto? Siamo giunti a un punto, proprio una conglomerazione di nient'altro che sudicio peccato. Questa è la ragione per cui Dio ha suscitato la Russia, là, con una bomba atomica per eliminarla, come fu il diluvio antidiluviano quando egli suscitò le nuvole. Certo, egli lo ha fatto e la Bibbia dice così. La Russia, da quel paese ateo che è ateista, ha assolutamente un ruolo esattamente nelle mani dell'Onnipotente Dio. Proprio come il re Nebuchadnezzar dovette distruggere Israele perché aveva mancato di camminare con Dio, la Russia sorge proprio per vendicare i santi della Chiesa Cattolica, del sangue dei santi che essa ha versato. La Bibbia ha detto così. Essa prenderà l'intera cosa. Guardate dunque qui, se la loro madre era una ragazza della corale e la loro nonna e sua madre era una spregiudicata, che cos'è lei oggi? Una spogliarellista da rock and roll. Cosa saranno i suoi figli? E voi dite, fa Dio questo? Sì, Signore, Dio punisce l'iniquità dei figli, la generazione anche fino a 14 generazioni. E se Cristo venne per magnificarlo, noi diremmo 100 generazioni o 500 generazioni? Ebbene, gli disse a quegli antichi, li avete sentiti dire agli antichi non uccidere? Io dico, voi chi si adira contro il suo fratello senza una ragione ha già ucciso. Li avete sentiti dire agli antichi non commettere adulterio? Ma io dico che chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio. Egli lo rese, che significa magnificare? Renderlo molte volte più grande? E se sotto la legge era 14 generazioni, quanto occorrerà oggi per la stessa cosa? E giovanotti e uomini di mezza età e uomini sposati non hanno più rispetto per i loro voti matrimoniali? Ebbene, prendono delle donne e vivono con esse dappertutto e proprio come cani comuni. Un cane ha più rispetto e più moralità di certe persone. E so che è terribilmente duro, ma è proprio così. Perché? E le chiese vanno avanti e non dicono niente in merito. Perché? Si comportano come la loro mamma. Le chiese l'hanno ereditato, poiché la chiesa e questa chiesa protestante sono uscite dalla chiesa cattolica. I peccati della chiesa cattolica sono puniti sulle protestanti. Certo che è così. Quindi la pentola non può chiamare sporco il bollitore. È proprio vero. Troviamo ora nella scrittura, abbiamo trovato, e stasera qui non ho visto un appunto sul tavolo, ho detto mostratemi un solo passo in cui Dio abbia mai ordinato una denominazione, mostratemi un solo passo in cui Dio abbia mai ordinato una donna predicatrice, mostratemi solo un passo in cui Dio abbia mai ordinato l'aspergere, mostratemi un solo passo in cui Dio abbia mai ordinato lo spruzzare, mostratemi un solo passo in cui Dio avesse mai battezzato qualcuno nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Trovate tali cose, eppure le facciamo continuamente. È proprio quel che fa la Chiesa. Ora, ho detto la ragione per cui non potremmo essere battisti, è perché crediamo nell'essere battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Mai nessuno nella Bibbia fu battezzato diversamente. Mostratemi un solo passo in cui una persona sia stata battezzata nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, alzerò le mani e dirò di essere un falso profeta. E se la Bibbia dice che dovete essere battezzati nel nome di Gesù Cristo, ciò significa che dovete farlo in quel modo. Paolo ordinò che fossero ribattezzati. Non importa come fossero stati battezzati, dovevano venire ed essere ribattezzati. Erano stati battezzati dallo stesso uomo che aveva battezzato Gesù Cristo, Giovanni Battista. Egli disse, questo non va più bene, dovete venire ed essere ribattezzati. E dovevano farlo prima di ricevere lo Spirito Santo. Era il programma di Dio. Stasera potrei approfondirlo un po' di più. Perché? Gesù mantiene la sua parola. Lo credete? Ora, stamane quasi tutti voi eravate qui, ma voglio spiegarlo ancora un po'. Perché avrebbe Paolo ordinato questo dopo che era stato fatto? Paolo disse, quando anche un angelo dal cielo venisse a predicare qualcos'altro, sia maledetto. Ora voi dite, abbiamo luce nuova su ciò. No, non l'avete? Ecco. Con che cosa il diavolo giunse ad Eva? Qualche luce nuova? Non avete bisogno di nessuna luce nuova. Avete bisogno di camminare nella luce che Dio ha già posto qui. Questo è tutto. Osservate ora questo, quanto è semplice. Quando scesero dal monte Trasfigurazione, Gesù disse ai suoi discepoli, «Chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia?» Uno ha detto che tu sei Mosè o Elia, uno dei profeti. Egli disse, chi dite voi? Egli disse, Pietro disse, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Egli disse, tu sei beato, Simone, figlio di Giona, poiché la carne e il sangue non t'hanno rivelato questo. Vedete, non viene attraverso seminari, non viene attraverso denominazioni. La carne e il sangue non t'hanno rivelato questo. Non l'hai appreso da una scuola di teologia, ma il Padre mio che è nel cielo t'ha rivelato questo. E su questa roccia edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro ciò. Una rivelazione spirituale di chi egli è. Notate, e io dico che tu sei Pietro, e ti darò le chiavi del regno, e tutto ciò che leghi sulla terra io lo legherò in cielo, tutto ciò che sciogli sulla terra io lo scioglierò in cielo. Dunque, egli doveva mantenere la sua parola, altrimenti non era Dio. Ora, e quando lo fece, pochi giorni dopo, egli fu crocifisso, risuscitò, ascese in cielo, il giorno di Pentecoste, Pietro aprì il Vangelo. Lo fece? Lui certamente lo fece. Ora, osservate, quando lui avrebbe, tutti si burlavano di loro, perché erano riempiti con lo Spirito, erano chiamati eretici, santi rotolanti, o qualche specie di nome simile, e anche se ne beffavano e dicevano, costoro sono pieni di vino nuovo. E Pietro, levatosi in piedi fra loro, alzò la sua voce e disse, uomini e fratelli, udite la mia voce, udite le mie parole, datemi ascolto. Questi non sono ebri come voi stimate, questa non è che la terza ora del giorno, ma questo è ciò di cui fu detto dal profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni che io spanderò del mio spirito, e ciò che lui avrebbe fatto sui suoi figli e le sue figlie e le sue serve e così via in quel giorno. E quando cominciarono a udire questo, furono compunti nel cuore, poiché sentivano un uomo che non conosceva l'ABC, tuttavia dovettero osservarlo, sapere che lui aveva qualcosa dentro di sé che lo infiammava. Lo Spirito Santo. Fermarlo? Ebbene, sarebbe stato come provare a spegnere un fuoco su un edificio asciutto in una giornata ventosa. Non si potrebbe spegnere. Era ripieno di Spirito Santo. E cosa fece dunque? Dissero, beh, uomini e fratelli, cosa possiamo fare per essere salvati? Stai ora attento, Pietro, tu hai le chiavi del regno, vedi? Ora, quando il terzo giorno Gesù risuscitò, non aveva le chiavi del regno del cielo. Lo sapevate? E gli disse, io ho le chiavi della morte e dell'inferno, ma non del regno, poiché erano state date a Pietro. Ora egli disse, Pietro, tutto ciò che scioglierai sulla terra, io lo scioglierò in cielo. Ciò che legherai sulla terra, io lo legherò in cielo. Dunque, eccolo stare in piedi con le chiavi per aprire questa benedetta cosa al mondo, e qui ha le chiavi in mano, ed essi gli chiedono, che possiamo fare per essere salvati? Ora, qualsiasi cosa l'Apostolo avesse detto di fare, Dio deve riconoscerlo nel cielo, se egli gli ha dato quell'autorità. Ora Pietro disse, ravvedetevi ciascun di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Esatto? Ed è la ragione per cui le chiavi in cielo non giravano in nessun altro nome, in nessun altro modo, in nessun'altra forma, girava sulla terra e girava in cielo, altrimenti Gesù non mantenne la sua parola per Pietro. E in ogni passo nella Bibbia in cui venivano battezzati dopo questo, venivano battezzati nel nome di Gesù Cristo. E quelli che erano battezzati prima di ciò dovettero venire ed essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo per ricevere lo Spirito Santo. Questo è corretto, funziona ancora allo stesso modo. Perciò se insegniamo il battesimo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, è falsa profezia. Ora, non intendo ferirvi, ma devo stabilire questo così questa Chiesa saprà una cosa. Non siamo qui come un gruppo di analfabeti eccentrici. Sappiamo dove ci troviamo nella parola di Dio. Capite? Noi lo sappiamo. Sfido chiunque a indicarmi un solo passo dove qualcuno sia mai stato battezzato nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo. Darete dunque ascolto alla falsa profezia o alla verità? Investigate le scritture, sta a voi. Mostratemi dove una sola persona nella Bibbia, dove una chiesa sia mai stata ordinata una denominazione nella Bibbia. Mostratemi nella Bibbia dove sia mai stata ordinata una donna predicatrice. Mostratemi nella Bibbia dove tutte queste cose di cui abbiamo parlato siano mai state ordinate nella Bibbia. Non ci sono! Ditemi un solo passo, andate in una denominazione. Ebbene, quando sorsero i metodisti, predicarono la santificazione, questo andava bene, però quando lo fecero formarono una denominazione e ciò lo stabilì. Ecco la ragione per cui la Bibbia disse, tu hai un nome. Dici, io sono cristiano. Ebbene, a quale denominazione appartieni? Dici, a una metodista. Beh, allora sei una prostituta. Sono battista. Prostituta. Pentecostale. Sei una prostituta. appartieni a quella chiesa. Dovresti appartenere a Cristo. Non hai diritto di dire metodista, battista. Se sei cristiano nel cuore. Ognuna di quelle denominazioni può produrre figli, figli di Dio, proprio così. Ma quando pensi che andrai in cielo solo perché sei un metodista o battista, sbagli. Ed è la ragione per cui siamo rimasti fuori da quella cosa. Perché i battisti non riescono a vedere? Lo chiesi a un metodista che scrisse una tesi. La scrisse tempo fa e gli disse: l'unica cosa che abbiamo contro di te è che frequenti i pentecostali. Dissi: chi è noi? Noi, metodisti. Dissi: beh, ti dirò quel che farò. Verrò nella tua città e tu lascerai che i metodisti lo sponsorizzino. Oh, disse, naturalmente non potremmo farlo. Dissi: è proprio come pensavo. Sto con i pentecostali perché i pentecostali lo credono. Proprio così. Essi vi si radunano attorno. Sono quelli che ne traggono i benefici. Quanti hanno letto quell'articolo sulla rivista Life, proprio di recente, sulla Chiesa Pentecostale? È uno dei più imponenti fenomeni di quest'epoca. In un anno ottengono più convertiti di tutte le altre chiese messe assieme. Perché? Anche nei loro errori Dio li fa andare avanti. Perché hanno creduto la verità e camminano con essa. È la verità. Ma ora, che stiamo facendo, capite? Questo è il motivo per cui non siamo una denominazione. È come vero che la Pentecostale denomina, e quando una volta, quando al principio lo Spirito Santo fu sparso sulla Chiesa Pentecostale 40 anni fa e cominciarono a parlare in lingue, uno dei doni? Quello era il più piccolo dei doni, cioè il parlare in lingue, secondo San Paolo, è il più piccolo dei doni. E non appena scese, oh, dissero, ora lo abbiamo, e formarono una denominazione, il Concilio Generale, che adesso sono le Assemblee di Dio. Oh, nessuno l'ha ricevuto a meno che non parli in lingue. E Dio si allontanò da loro e li lasciò seduti là. Certo, sì signore. Poi venne l'unitarianismo e scoprì il battesimo nel nome di Gesù. Dissero, oh, l'abbiamo. Essi si organizzarono. Cosa fecero? Dio si allontanò da loro e li lasciò seduti là. E per chiunque vuole, venga. Vedete, gli unitariani non possono andare dalle assemblee. Quelli delle assemblee non possono andare dagli unitariani. Ho parlato ad alcuni dei loro uomini migliori, il signor Goss, il dottor Pope e molti. Gli uomini che sono grandi uomini nel... Sedevo assieme a loro, dissi, come potete da eruditi insegnare quell'evidenza iniziale? Beh, dissero fratello Branham, uno, due o tre di loro erano realmente sinceri, dissero, sappiamo che è sbagliato, ma che possiamo fare? Se ora diciamo qualcosa al riguardo, ebbene l'intero programma sarà interrotto, sicuro, e non sarete più il vescovo né il sovrintendente generale. Ecco l'idea. Fratello, preferirei piuttosto tenere una piccola missione all'angolo, predicare sotto un pino e avere la verità, certamente, e sapere che state dicendo la verità. L'uomo vuole la verità e come cristiani siete obbligati a portare avanti la testimonianza della verità. Dio vi riterrà responsabili per questo. Allora, su queste cose, se non siete stati battezzati nel nome di Gesù Cristo e non avete fatto queste cose, non avete ricevuto lo Spirito Santo, dite, oh, io ho parlato in lingue, questo non significa che avete lo Spirito Santo. Ho visto streghe, maghi, demoni e tutto il resto parlare in lingue. Certamente, costoro non hanno lo Spirito Santo e voi lo sapete. Bevono sangue da un teschio umano e danzano e invocano il diavolo e parlano in lingue. Certamente, essi non hanno lo Spirito Santo. Così, il fatto che avete parlato in lingue non vuol dire che l'avete. L'unico modo per cui sapete d'averlo è quando il vostro spirito rende testimonianza col suo spirito e i frutti dello spirito vi accompagnano. Amore, fede, gioia, pace, pazienza, bontà, dolcezza, temperanza. Ecco quando sapete d'avere lo Spirito Santo. Rende testimonianza di se stesso. Ora, quando cercate di basarvi sopra perché appartenete alle assemblee o alla battista o alla presbiteriana, vedete cosa state facendo? Assumete un nome di una prostituta. È proprio così. Uscite da quella cosa. Venite via da ciò. Non intendo fuori dalla vostra chiesa o altro. In merito a questo fate ciò che volete. Ma state lontani dal basarvi su, oh, io sono presbiteriano, non crediamo ai giorni dei miracoli. Perché non lo credete? La Bibbia lo insegna! Oh, appartengo alla Chiesa di Cristo, essi dicono che i giorni dei miracoli sono passati. Sono falsi profeti! Posso mostrarvi dove Gesù Cristo diede potenza alla Chiesa per guarire i malati, risuscitare i morti e cacciare i diavoli. Sfido ogni uomo a mostrarmi una scrittura nella Bibbia dove egli l'abbia tolto dalla Chiesa. Che cosa l'ha tolto via? Il vostro dogma, esatto, non la parola di Dio. Lo Spirito Santo sta ancora compiendo l'opera, continuando proprio allo stesso modo. E lo farà sempre. Ecco perché non siamo una denominazione, avendo apparenza di pietà e avendo rinegata la forza d'essa. Anche tali schiva, non crediamo in quella roba. Ora, come mai ebbe inizio? Ora dovremo affrettarci e terminarlo nel più breve tempo possibile. Come mai ebbe inizio? Ora abbiamo molte scritture trascritte qui sullo Spirito Santo. È un'altra cosa. Abbiamo fatto una sfida ieri sera su la perseveranza dei santi. Non nel modo in cui lo credono i battisti. No, signore, sono diverso dai battisti e dalla loro idea, della loro teoria del calvinismo. Non sono di certo d'accordo con i presbiteriani, non sono d'accordo con i metodisti sul loro modo della dottrina arminiana. Sì, signore, eppure entrambi hanno una verità. Ma dovete ricondurvi qui, dove si trova la verità. Quando uscite là fuori, divenite sfrenati in ciò. Certo, arrivano i battisti, battezzano un paio qui per immersione, il predicatore li battezza, 9 su 10 fumano sigarette, escono di nuovo e se ne stanno là fuori, giocano a carte, imbrogliano al gioco tutta la notte, vanno in giro e fanno affari disonesti e qui fuori tutte le donne indossano pantaloncini, girando per le strade, si tagliano i capelli e fumano e parlano e hanno le loro riunioni di cucito e raccontano barzellette oscene. E lo chiamate cristianesimo? E pensate d'avere la sicurezza eterna? In quel modo andrete all'inferno. In nessun modo vi rallegrereste in cielo. No, di certo, questa non è sicurezza eterna. Ma quando un uomo è nato di nuovo dallo Spirito Santo, e tu, pentecostale, per il fatto che hai saltato su e giù, parlato in lingue, corso avanti e indietro per il corridoio, ciò non significa che hai la sicurezza eterna. Non metterti mai in testa questo, no signore, non lo è di certo. Perché sai che la tua stessa vita ti conferma, testimonia che non sei a posto con Dio. Proprio così, non sei a posto, non è ancora la sicurezza eterna. Ma voglio chiedervi qualcosa, c'è una sicurezza eterna? La Bibbia dice così, la Bibbia ha detto che i nostri nomi furono messi nel libro della vita dell'agnello prima che il mondo fosse mai iniziato. Come ho detto stamane, lo ripeto, l'uomo che scrisse il cantico, stasera c'è stato un nuovo nome scritto nella gloria ed è il mio, la sua idea andava bene, ma scritturalmente si era sbagliato. Il vostro nome non fu aggiunto la sera in cui foste salvati. Il vostro nome, secondo la Bibbia, secondo Apocalisse 13, 17 e così via, vi fu messo prima che il mondo avesse mai inizio e Gesù Cristo fu immolato avanti la fondazione del mondo. Come poteva Dio, che è infinito, come poteva un Dio infinito che conosce la fine dal principio, come poteva Egli permettere mai che il peccato venisse sulla terra se non fosse stato per una ragione? Solo per sostenere alcune cose che abbiamo detto. Chi c'era prima, il Salvatore o un peccatore? Il Salvatore, certo. Chi è più potente, un Salvatore o il peccatore? Se un Salvatore può togliere il peccato, egli è più potente. Ebbene, perché in primo luogo egli permise che avvenisse il peccato? Per mostrare che egli era un Salvatore. Chi è più potente, un guaritore o una malattia? Un guaritore. Perché allora egli permise che avvenisse l'infermità? Per mostrare che egli era un guaritore. Mi sento religioso proprio ora, sì signore, oh mai, sono i suoi attributi. Ecco perché gli permette che vengano le pene, ecco perché permette che venga il dolore, per mostrare che egli è gioia. Certo, è così. Ecco perché abbiamo una notte, per dimostrare che c'è un giorno. Ecco perché ci adiriamo, per mostrare che c'è pace. Sicuro si tratta del pro e del contro. Oh, egli è meraviglioso! Ora, come ebbe inizio? Entreremo in questo il più rapidamente possibile, così non vi tratterrò per tutta la serata. Ora, deve esserci un principio di tutte le cose. E voglio chiedervi qualcosa. Ora questo può... Voi infilate questo nel taschino del vostro panciotto. Non dovete esprimere questo con il solito argomento, ma sentite questo. Se sei una creatura eterna, allora non hai mai avuto un principio, né puoi mai avere una fine. Perché eterno viene dalla parola che non ha inizio né alcuna fine. Non lo ricordate? Stamane ho detto che, come Melchisedec, quando incontrò Abramo che tornava dalla sconfitta dei re, e la Bibbia ha detto in Ebrei 7 che Levi pagò le decime a Melchisedec quando era nei lombi di suo padre Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Levi. Erano padre, nonno e bisnonno. E mentre Levi si trovava nei lombi del suo bisnonno, la Bibbia gli dà credito d'aver pagato le decime a Melchisedec. A proposito di Eterno, mai, mai. Non disse che lo fece nell'ombra, lo fece potenzialmente. La Bibbia disse che pagò le decime. Amen! Perciò se siamo venuti attraverso la progenie giusta, quando Paolo predicò il Vangelo, io c'ero e voi pure! Fra un minuto studieremo questo approfonditamente. Notate, ecco cosa afferma la Scrittura di noi, anche nei tempi più remoti. Pensateci, Levi, poi Giacobbe, suo padre, poi Isacco, suo padre, poi Abramo, suo padre, il suo bisnonno. Quando Levi era nei lombi del suo bisnonno, pagò le decime a Melchisedec. Voglio chiedervi, chi sono questi? Giobbe 27:38, quando egli disse, dove eri tu quando ponevo le fondamenta della terra? Quando le stelle del mattino cantavano assieme e i figli di Dio giubilavano di gioia? Chi erano quei figli di Dio che gridavano di gioia? Gesù disse loro che mi sono rallegrato con voi prima della fondazione del mondo. Noi non siamo creature temporali, siamo creature dell'eternità. Nessuno può venire a me tranne che il Padre mio non lo attiri. E a tutti quelli che verranno a me darò loro vita eterna e lo risusciterò negli ultimi giorni. Nessuno può strapparli dalla mano del Padre il quale me li ha dati. Come vi perderete? Vedete, voi avete paura, voi temete, andrete qui in giro e questa è una delle migliori dimostrazioni al mondo che ancora non siete stati da nessuna parte, proprio così. Come può mai Dio salvarvi se Lui... Quanti in questa chiesa alzerebbero le mani e crederebbero che Dio è infinito? Sapete che cosa significa la parola infinito? È proprio perfetto. Infinito. Non si può spiegare la parola infinito. Avete mai preso la vostra macchina fotografica e l'avete regolata su infinito? Ebbene, significa dall'ora in poi. Bene, non c'è più modo di metterla a fuoco. Ebbene, ecco ciò che Dio è. Egli è infinito. E se è infinito, non potrebbe esserci uno scarabeo, né una mosca, né una pulce, né un pidocchio, né una zecca, né nessuna cosa che sia mai esistita sulla terra, né che mai esisterà che Dio non lo avesse saputo prima che il mondo fosse stato mai formato. Ecco un concetto di infinito. Ebbene, quindi, un Dio infinito che qui vi salva, sapendo che vi perderà la settimana dopo, o il mese dopo, o l'anno seguente, ebbene, egli annulla lo stesso scopo. Egli non può perdervi. Chi ode le mie parole crede in colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà mai nel giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Non si può farlo. Non si potrebbe più, chi è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio rimane in lui e non può peccare. Come può peccare quando c'è un'offerta del peccato per lui? Come posso essere malato quando sono in perfetta salute? Come posso essere cieco quando posso vedere? Oh, mai! Come posso essere allo stesso tempo dentro e fuori dalla sala? Come posso essere ubriaco e sobrio contemporaneamente? Non è possibile! E quando siete salvati siete sotto l'espiazione, i vostri peccati non vi sono messi in conto! Non disse Davide, benedetto l'uomo a cui Dio non riterrà il peccato e a cui non lo imputerà? Dio non imputa il peccato alla sua creatura. Questo è solido. Questo non è il latte scremato, ma è la Bibbia. Dio non riterrà il peccato al giusto. Dio, per la sua grazia tramite predestinazione, non volendo che nessuno perisse, ma che tutti potessero venire al ravvedimento, ma essendo infinito e sapendo chi sarebbe venuto e chi non sarebbe venuto, poté predestinare ogni cosa perché eseguisse la sua volontà. Se non fece così, perché in primo luogo permise il peccato? Quando egli era un salvatore, se non ci fosse mai stato un peccatore, egli non sarebbe mai stato un salvatore. L'attributo che era in lui non sarebbe potuto essere tirato fuori. In che modo egli divenne mai un guaritore? In che modo egli divenne mai un guaritore? Perché egli permise che venisse la malattia affinché si potesse mostrare un guaritore. Egli era un guaritore. Come sareste mai voi? Come si sarebbe mai reso noto? Come poteva mai il suo attributo operare? Come egli poteva mai essere un guaritore se non ci fosse mai stata alcuna malattia? Egli dovette permettere la malattia. Non c'è da meravigliarsi, disse Paolo in Romani 8. Stolto, chi può dire al vasaio cosa farne in merito? Chi, quando anche l'argilla si alzasse, dicesse, perché mi fai così? Non suscitò egli Faraone per lo stesso proposito, affinché potesse mostrare la sua gloria là in Egitto? Egli indurisce chi vuole, giustifica chi vuole, non sta a chi vuole né a chi corre, ma è Dio che mostra misericordia. Perciò non avete niente a che fare con ciò, non dovete fare nulla. Se è la grazia, se è un dono gratuito, non c'è niente che potete fare a riguardo. Dio ve l'ha donato ed è la volontà di Dio. Ecco la cosa che Dio ha predestinato a voi. La Bibbia ha detto che siamo stati predestinati per i figli d'adozione, i figli di Dio prima della fondazione del mondo. Allora, quando Dio immolò l'agnello nel suo proprio pensiero, avanti la fondazione del mondo, per dimostrare i propri attributi, ciò che egli era, quando l'agnello fu immolato, noi fummo immolati con esso. Quando il sangue dell'agnello fu preso nella sua propria mente, là dietro, avanti la fondazione del mondo, allora il mio e i vostri nomi furono scritti sul libro, tutto nel suo grande pensiero. Egli è infinito. Se non lo fosse, perché lo permise? Chi è più forte, ho detto, un salvatore o il peccatore? Chi ha più potenza? Allora il più forte dovette permettere il più debole, ed egli lo compie solo per la sua gloria. Quando creò Lucifero, egli sapeva che sarebbe diventato il diavolo. Dovette permettere che ci fosse per mostrare che egli era il Salvatore, il Cristo. Dovette lasciare che avvenisse in quel modo. Ora, non dice la Bibbia che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio? Allora di chi avete paura? Alziamoci e agiamo, con cuore per ogni lotta. Non essere come ottuso bestiame spinto che deve essere pregato e persuaso. Eh sì, un eroe! Mi piace questo. Alziamoci! Un piccolo poema, che una volta mi era molto d'aiuto quando ero un ragazzino, faceva pressappoco così. C'era un nobile romano nei giorni dell'imperatore dei Romani, che udì un vile brontolone dire davanti al castello, «Oh, è al sicuro in un abete simile, non c'è nessuno che può abbatterlo!» «Oh no», disse l'eroe, «io troverò un modo o lo farò!» Ecco, proprio così. Se questa Bibbia insegna che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non fu una cosa semplice quel giorno quando me ne andai da questo tabernacolo e tutti mi dicevano che sarebbe accaduto questo e che sarebbe accaduto quello. Sarai considerato fanatico, gettato in prigione e tutta l'associazione medica ti si scaglierà contro. Ma Dio disse di farlo. La Bibbia disse che era Lui. E ora un fuoco di risveglio brucia in ogni nazione sotto il cielo. Perché? Fronteggiamolo! Come intraprendi il tuo compito ogni giorno? Hai timore dell'incarico che trovi? Puoi sostenere la fatica che ti sta di fronte? Hai una mente stanca e vuota? Detesto quella roba. O sostieni la fatica che ti sta di fronte, o è sempre il timore che scorre in ciò. Se è così, intraprendi il prossimo che trovi, pensando che ce la farai. Rimani con questo. Certo, proponitelo in cuore. Come Daniele, stai con Dio. Dove è accaduto questo? Come ha avuto luogo? Che cosa rende la gente così? Perché siamo quasi pronti a essere distrutti? Fratello Branham, spiegamelo. Cosa ti fa pensare che tutta questa cosa deve essere spazzata via? Una volta fu spazzata via. E così, nella distruzione antidiluviana. Ecco ora alcune cose profonde e ci prepareremo a leggere. Voglio dunque che sfogliate con me ora al libro della Genesi, al terzo capitolo. Se gradite sapere qualcosa, posso mostrarvi in questo libro della Genesi dove ogni culto e ogni ismo e tutto ciò che proprio oggi abbiamo cominciò in Genesi. Quanti sanno che Genesi significa il principio? Certo, troviamo la Chiesa Cattolica al principio, Babilonia, Nimrod, il fondatore, la troviamo a metà della Bibbia, la troviamo alla fine della Bibbia, all'inizio della Bibbia, troviamo che si cercava di introdurre donne predicatrici tramite l'adorazione di statuette tratte da radici. Quanti hanno letto la storia Le due Babilonie di Hislop? Benissimo. Lo troviamo in queste storie. Essi avevano una donna e poi vi ricordate, anche Giacobbe rubò gli idoli di suo padre e sua figlia li nascose sotto di sé e li portò là nel deserto, il che più tardi contaminò il campo. Bene, leggiamo qui ora in Genesi. Ora il serpente era astuto più che qualunque altra bestia della campagna che il Signore Dio avesse fatta. Ed esso disse alla donna, ha pure il Dio detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? La donna disse al serpente, noi possiamo mangiare del frutto degli alberi del giardino, ma del frutto dell'albero in mezzo del giardino, il Dio ha detto, non ne mangiate e non voi toccate, che voi non muoiate. E il serpente disse alla donna, voi non morreste punto, ma il Dio sa che nel giorno che voi ne mangereste, i vostri occhi si aprirebbero, vedete, alla ricerca di nuova luce, onde sareste come Dio, avendo conoscenza del bene e del male. Vedete oggi come sono questi tizi che cercano di togliere via dalla Bibbia? Beh, non è tanto facile aspergere o spruzzare, o in questo modo o in quel modo. No, Signore, Dio ha tracciato un programma ed è questo che siamo supposti a seguire. Questa! La donna, dunque, leggendo che il frutto dell'albero era buono a mangiare e che era dilettevole all'occhio e che l'albero per fare era desiderabile per avere intelletto, prese dei frutti e ne mangiò e ne diede ancora al suo marito, cioè ne mangiasse seco. Ed egli ne mangiò. Allora i loro occhi di amendue loro si apersero e conobbero, erano ignudi, onde cucirono insieme delle foglie di fico e ne fecero delle coperte da cingersi attorno. Mi piacerebbe fermarmi qui per un minuto. Ora deve esserci un principio per ogni cosa. Voi avete avuto un principio. Ora noi, ecco dove intendo basare l'intera cosa di cui abbiamo parlato in queste ultime due riunioni e fino a qui. Ora stamane siamo tornati indietro e abbiamo rappresentato nella Bibbia di quando Dio stava facendo la terra, quando formava i gas e poi quei gas diventavano calcio e potassio e varie cose. Egli stava componendo il vostro corpo, egli stava sistemando l'edificio come un grande capomastro, come una palla che dispone il suo materiale per costruire un quartiere. Egli stava formando il vostro corpo e lo aveva deposto lì. Nella sua mente conosceva precisamente ciò che avrebbe eseguito. Questa mano, Dio formava quella mano prima che lui, mentre stava facendo il mondo, ma il mio spirito lo fece prima che ci fosse il mondo. Ora, ma questa mano e questo corpo li fece quando fece il mondo, perché questo corpo venne dalla terra e ritornerà alla terra. Dio lo fece, egli predispose tutto nel suo grande progetto e nel suo programma. Ora, quando si mise a fare la terra, egli fece l'uomo, e l'uomo non sembrava a posto. Ora, stamane l'abbiamo esaminato a fondo nella rappresentazione, come il padre scese e vide suo figlio, fatto a sua immagine e così via, poi gli fece una moglie. Una compagna. Ora ricordate che Adamo aveva dato nome a tutte le creature della terra, egli aveva fatto il bestiame, gli animali e tutto il resto. E oggi noi, i cronologisti e diverse grandi menti della scienza, hanno cercato per 6.000 anni di scoprire quell'anello mancante. Perché quell'animale, l'uomo, è una vita animale, lo sappiamo che siamo fatti, e una donna è solo una parte di un uomo, un sottoprodotto. Non c'era una donna nella creazione originale. Dio aveva smesso di creare da anni e anni e anni finché fece la donna da una costola del fianco di lui. Adamo aveva già messo nome a tutta la creazione, a tutto il resto, ma per lui stesso non c'era nulla. Così egli gli fece una compagna, tolse una costola dal suo fianco, richiuse la ferita e gli fece una compagna. E l'uomo nel suo spirito era entrambi, uomo e donna. E una donna è soltanto una parte dell'uomo. E quando un uomo si prende una moglie e lei è correttamente sua moglie, una moglie datagli da Dio, lei sarà per lui come una parte di sé. Questa è la ragione per cui si hanno tanti problemi nel matrimonio. È perché uno esce e nota una ragazza con dei bei occhi bruni o occhi azzurri o qualcosa del genere, è una bella forma e si innamora di lei. Non appena lei ha il suo primo bambino, quei denti cascano e lei si raggrinzisce, invecchia e allora si vorrebbe cacciarla via. E alcune di voi donne trovate un ragazzetto con i capelli impomatati e la latta del grasso di sua madre mezza riversata sopra, è riccio e cadranno tutti, lo so per esperienza. Ma che avviene? Che cos'è? Ci si innamora per questo. Dovresti prima pregare perché una donna è parte di te. E se hai stretto una donna al tuo petto e l'hai presa per moglie e tu, lei lascia un'impronta su di te. Lo diremo in questo modo affinché capiate. E qualsiasi altra donna su quel petto non si adatterà a quell'impronta e Dio te ne riterrà responsabile. E tu ricorda proprio questo. Voi che portate fuori la moglie di qualche altro e oggi ho sentito parlare di una ragazzina qui in città, una povera piccola creatura, la conosco, è un giocatore d'azzardo, le aveva acquistato dei bei vestiti e altro e cercando di prenderla in giro in quel modo, una canaglia che farebbe una cosa del genere, non può essere neppure considerato un essere umano. Sapete, un cane non arriva così in basso, eppure la femmina del cane, la chiamate cagna, essa ha più moralità della metà delle donne di Jeffersonville. E definite scrofa la vecchia mamma maiale, ed essa non è, essa ha più moralità di molte donne di questi Stati Uniti. Esattamente così. Ora so che è noioso, e vi ho detto che l'avrei insegnato a fondo, e voglio che lo sappiate, e questo è vero. Tutte loro, le donne di oggi, non sanno neppure che cosa sia la morale. Hanno detto, questo non ferisce la mia coscienza. Ebbene, non ne avete. Notate, sì signore, quando sapete cosa è giusto ed errato. Notate ora, quest'uomo quando fu creato, Dio separò il suo spirito e tolse una parte dell'uomo dal suo fianco e da ciò formò una donna. E poi prese il femminile, lo spirito delicato dell'uomo, e da ciò formò una donna, ed egli formò l'uomo virile, robusto. E quando vedete un uomo che è un po', sapete, fa la manicure, qualsiasi cosa la definiate, le sue unghie, sapete, quattro da un lato e cinque dall'altro, e che si liscia i capelli tenendo di fronte la bocca aperta e cose del genere, uno di questi ragazzi carini, ricorda sorella, c'è qualcosa che non va con quel tipo, c'è qualcosa di sbagliato, faresti meglio a tenerlo d'occhio. E quando vedete una donna con una sigaretta al lato della bocca, con addosso una salopetta e dice, caro mio, te lo dirò io di che si tratta. Fratello, fai attenzione a quella ragazza, c'è qualcosa che non va in lei. Una donna è tenuta a essere una donna e lei deve vestirsi come una donna. Quando Dio formò un uomo lo formò in un modo e formò la donna in qualche altro modo. E quando Dio vestì un uomo lo vestì in un modo e la donna con qualcos'altro. E la Bibbia ha detto, è un abominio per una donna indossare un vestimento che appartiene a un uomo. E voi donne che portate quei pantaloncini e cose simili e li portate qua fuori, quei piccoli, come li chiamate, pantaloni alla zuava, cosa fanno loro? O cos'è quella roba che loro... No, no, non sono pantaloncini, si tratta di quell'altro che hanno i gambali, calzoni a mezza gamba e salopette, calzoni da lavoro. Entriamo, disse, questo è per le signore. Io dissi, no, ti sbagli, le signore non indossano quelle cose. Le donne lo potrebbero, ma le signore no. Proprio così. La Bibbia ha detto, è un abominio per una donna indossare un vestimento e per un uomo indossare un vestimento che appartiene a una donna. Gli uomini diventano ogni giorno più effeminati e le donne più mascoline. Che succede? Lo scopriremo fra pochi minuti tramite la Bibbia. Le donne non sono più donne, non intendo voi donne cristiane, parlo dell'andamento generale. Esse desiderano agire come uomini, vogliono tagliarsi i capelli come gli uomini, mettono la mano su una sbarra così e cantano Dio benedica l'America, con una sigaretta nell'angolo della bocca. Percorrono le strade, fanno marcia indietro in quel modo e dritte nelle autostrade. Noi abbiamo contato, voglio dirvi qualcosa, e voi donne guidatrici, ascoltate. Billy Paul ed io, in quest'ultima campagna intorno alla nazione, per 6 mesi ho tenuto il conto di quante infrazioni stradali e di 300 errori stradali, indovinate quanti di loro erano donne guidatrici. Mancavano solo 19, erano uomini, e 280, o credo che fossero 281, erano dunque donne guidatrici. Donne guidatrici! Ora non sto dicendo che non ci siano brave guidatrici, ma lei girerà in qualsiasi modo e voi cercate di fare nel suo stesso modo? Lasciate che sia di bell'aspetto stando lì che tira quei capelli indietro quando giunge un poliziotto. Beh, direbbe lui, voi avete commesso sicuramente un'infrazione. Non abbiamo alcuna legge. L'hanno dimostrato l'altro giorno in una causa sulle tasse che ho appena passato. Non abbiamo alcuna legge. Se ci sono, non c'è da meravigliarsi che quegli importanti lord inglesi abbiano detto la democrazia è stata tutta vele e niente ancora. Proprio così, stando su un palco improvvisato per propaganda elettorale, la democrazia è corrotta e così lo sono i dittatori e tutto il resto, tutto è corrotto. A Dio non resta altro da fare che distruggere tutto, come disse che avrebbe fatto, e ricominciare da capo. Osservate ora quanto siete vicini alla venuta. Ora, quando questa donna, egli gli fece una compagna e doveva essere la sua compagna. E poi, ora, su questo punto, non ho mai incontrato ancora un predicatore che sia d'accordo su questo e si cerca di renderlo diverso, ma per me non ha senso. Si prova a dire che Adamo ed Eva abbiano mangiato delle mele. Fratello, se non dico ora questo per scherzo, ma desidero dirlo, poiché se mangiare mele induce le donne a rendersi conto d'essere nude, faremmo meglio a dare ancora le mele. E sapete che è così. Sapete, mangiare una mela non era questo ciò che fecero, da indurli a rendersi conto d'essere nudi. Di certo non lo era. Si dovette arrivare alla sessualità. Dovette essere così, dato che si resero conto d'essere nudi quando presero questo frutto proibito. Non è una donna un albero da frutto? Non siete voi il frutto di vostra madre? Quello era il frutto che fu loro vietato di prendere. Ecco ora una cosa importante. Ora, il più simile a ciò che fosse l'essere umano, di cui la scienza sia mai venuta a sapere, scovano sottoterra ossa vecchie, prendono fossili, e prendono teste, prendono teschi, e braccia, e ossa, e si sforzano di farle assomigliare a un essere umano. E sanno che la cosa più simile all'uomo che abbiano mai trovato, il più simile a esso, è uno scimpanzé. È la specie più simile a un essere umano, eppure non ha niente a che fare con l'essere umano. La più elevata, la forma di vita più bassa che ci sia, è la rana. La forma più elevata è l'essere umano. Dio cominciò dal basso e risalì, finché lo portò direttamente alla sua immagine. Lo portò attraverso gli uccelli e le bestie, sempre più in alto, finché arrivò all'immagine di Dio. Creò l'uomo a quell'immagine, cioè la forma più elevata, la più bassa forma è il girino, che si trasforma in una rana e via di seguito. Ora, quest'anello mancante, che non si riesce a trovare, osservate ora la scrittura. Voi non sarete d'accordo con questo, molti di voi, ma voglio solo che lo teniate presente e non siate prevenuti verso questo. Ascoltate! So che molti di voi hanno appena ascoltato il dottor DeHaan. Certamente io, un uomo del suo calibro, è un buon fratello battista, ed io certamente lo stimo molto. Egli ha più intelligenza e cervello e ha dimenticato più di quello che io abbia mai saputo, perché egli è un dottore in teologia ed è un dottore in medicina ed è un dottore in scienza, è un uomo intelligente. Però dice che quando i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, egli prende la posizione di Josephus e dice che essi si siano pressati nella carne umana e si siano presi delle mogli. E ci furono i giganti nella terra di Nod. Essi presero delle mogli e vissero con loro quando i figli di Dio, angeli caduti, presero e videro le figlie degli uomini, e il desiderio sessuale era una cosa così grande, tuttavia, essendo loro peccaminosi a causa della caduta, si pressarono nella carne umana. Se fanno questo, annullano la guarigione divina, annullano tutto il resto. Se il diavolo può creare, allora è uguale a Dio. Il diavolo non può creare. Voglio che mi indichiate un punto dove il diavolo possa creare. Non può creare. Egli perverte solamente ciò che è stato creato. Non è un creatore, è solo un pervertitore. Bene, allora che accadde? Osservate, ecco la mia versione, ecco l'anello mancante. Ora si ha lo scimpanzé, ma non si può fare accoppiare uno scimpanzé con una donna e far nascere un figlio. Non si può unire un essere umano con nessun animale. Non si incroceranno. Non si può fare una trasfusione di sangue a nessun animale. Quando mi trovavo in Africa, maltrattavano quella povera gente di colore in tal modo, qualcuno mi disse, non sono nient'altro che animali. Dissi, vi chiedo scusa, essi sono esseri umani quanto voi, forse un po' di più. Lasciate che vi dica che quando avete quel tipo di attitudine state assomigliando a un animale. Dissi, quell'uomo che sia nero come l'asso di picche, o sia giallo come una zucca, o sia azzurro come l'indaco, potrebbe salvarvi la vita dandovi una trasfusione di sangue. Ma non mettete mai in voi il sangue di un animale. Sicuro, è un essere umano. Il fatto che la pelle di uno sia nera e di un altro sia marrone e di un altro gialla e dell'altro bianca non ha niente a che fare con ciò. La Bibbia ha detto Dio ha fatto di un medesimo sangue tutti gli uomini. Ed è esattamente così. I luoghi in cui abbiamo vissuto che hanno cambiato i nostri colori non hanno avuto niente a che fare con ciò. Dio ha fatto da un medesimo uomo tutte le nazioni, un medesimo sangue, tutte le nazioni allo stesso modo. Il cinese, l'uomo di colore non può dunque dire, il nero non può dunque dire che quel cinese, lui è giallo, non avrò niente a che fare con lui, egli è tuo fratello. E tu, uomo bianco, non puoi dire all'uomo giallo o all'uomo nero, non ho niente a che fare con te, è tuo fratello. Esattamente. Notate ora, ecco ciò che ebbe luogo. Credo e posso sostenerlo mediante la Bibbia, che è il serpente che lo fece. Il serpente è quella persona che manca tra lo scimpanzé e l'uomo. Perché, ascoltate, osservate questo ora, che il serpente non era un rettile, era il più astuto di tutti gli animali del campo. Ora, oggi sono andato dappertutto per procurarmi dei dizionari, per cercare questa parola. Cosa significasse la parola astuto? Significa essere intelligente, essere furbo. E la migliore interpretazione dell'ebraico da M-A-H-A-H, Maha, significa avere una vera conoscenza dei principi della vita. Osserviamo ora questo solo un minuto. Costui è intelligente, furbo, eppure chiamato il serpente, ma ricordate, era la creatura più scaltra che ci fosse e la più simile all'essere umano di qualsiasi altra cosa che si trovasse sul campo, la più vicina all'essere umano. Egli non era un rettile, la maledizione lo rese un rettile, ed egli era la Bibbia ha detto che era il più bello di tutti. E neanche la maledizione gli tolse tutta la bellezza. Tuttora i magnifici colori di un serpente sono belli, e la sua grazia, e la sua astuzia, nemmeno la maledizione li tolse. Ma ricordate, Dio gli disse che le sue gambe sarebbero state staccate e che sarebbe andato sul suo ventre, e non si può trovare in un serpente un solo osso che assomigli a un essere umano, ed è la ragione per cui la scienza si è smarrita. Ma eccolo là! Dio l'ha nascosto agli occhi dei savi e degli intendenti e ha promesso di rivelarlo ai figli di Dio negli ultimi giorni, quando i figli di Dio saranno resi manifesti. Quando i figli di Dio che si rallegravano perfino prima della fondazione del mondo, quando la grande rivelazione della divinità e così via sarebbe stata fatta scendere negli ultimi giorni, egli avrebbe manifestato queste cose mediante i figli di Dio. Sapete che la scrittura lo insegna e ci siamo. Questa è la ragione per cui Dio ci rivela queste cose. Dio sta portando i suoi figli alla manifestazione. Egli sta andando oltre i limiti di qualsiasi conoscenza umana nel profondo delle rivelazioni spirituali e la fa scendere. Non abbiamo insegnato in questa Bibbia, qui sta colui che ha sapienza, non quel che lui ha imparato in qualche seminario, ma ciò che ha imparato sulle sue ginocchia davanti a Dio e ciò che è piaciuto a Dio di dargli, i figli di Dio, resi manifesti. Ecco il serpente. Ecco dunque cos'era il serpente. Ve ne darò la mia descrizione. Noi abbiamolo, noi siamo venuti da una rana a quel girino e avanti, avanti e così e cosà, finché infine si è giunti alla scimmia, allo scimpanzé e dallo scimpanzé, ora si salta dallo scimpanzé fino all'essere umano e ci chiediamo perché. Ebbene, dice la scienza, aspetta, ora noi possiamo accoppiare la donna alla scimmia e allo scimpanzé e poi viceversa un uomo accoppiarlo allo scimpanzé. Non funzionerà. Accoppiatelo a qualsiasi altro animale, non funzionerà. Il sangue non si mescolerà. Prendete il vostro sangue, è sangue del tutto diverso, completamente. Di mezzo qui c'è del sangue, non riescono a trovare l'animale. Oh, alleluia! Comincio a sentirmi religioso proprio ora. Notate, perché Dio l'ha nascosto da loro. Non c'è un osso in un serpente che assomigli a un osso umano. Egli ha allontanato talmente la cosa che non potrebbe essere scoperta da uomini intelligenti. E vi mostrerò da dove viene quell'uomo intelligente, almeno dove si trova. Vedete, lui non può venire attraverso ciò. Deve venire per rivelazione. Tu sei il Cristo, il figlio del... Su questa pietra edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non potranno prevalere contro questa rivelazione spirituale. Come sapeva Abele di offrire un agnello invece di Caino che offrì i frutti dei campi? Gli fu rivelato spiritualmente. Non lo ricevete dai seminari, non lo ricevete attraverso le denominazioni, lo ricevete dal cielo. Guardate dunque il serpente. Questo serpente che era al principio, tracciamone un quadro ora. È un grande individuo, è tra lo scimpanzé e l'uomo. E il serpente, il diavolo, Lucifero, sapeva che quello era l'unico sangue che si sarebbe mescolato con questo sangue umano, la sola persona con cui lui poteva trattare. Non poteva trattare con lo scimpanzé, quel sangue non si sarebbe mescolato, non poteva trattare con cose diverse. Non poteva trattare con la pecora, non poteva trattare con un cavallo, non poteva trattare con alcun animale, doveva trattare con questo serpente. Consideriamolo ora e vediamo a che cosa assomiglia. È un grande individuo, un gigante preistorico. Ecco dove trovano queste grandi ossa e vi mostrerò questo nella Bibbia. Osservate ora attentamente. Bene, questo enorme tizio, diciamo che lui era alto 10 piedi, le spalle larghe, pareva proprio come un uomo e il suo sangue, trasmettendosi, coincise con un animale e l'altro. Si possono incrociare animali e ciò continuò a diventare sangue superiore, forma di vita superiore, forma superiore fino a che sale nel regno umano, ma l'ultimo legame qui in mezzo è stato troncato. Quanti sanno che la scienza non riesce a trovare l'anello mancante? Tutti voi lo sapete. Perché? Eccolo, il serpente. Eccolo, un individuo grande. E il diavolo scende ora, dice, posso ispirare. Ora, quando andate a vedere le donne, le azioni delle donne, e non è la vostra stessa moglie, ricordate, voi siete unti dal diavolo. Notate, ora, il diavolo scese ed entrò nel serpente e trovò Eva nuda nel giardino d'Eden e lui parlò in merito al frutto nel mezzo. Il mezzo significa appunto medio e così via, capite? Siamo in una congregazione mista. E lui disse, ora è piacevole, è bello a vedersi. Che fece lui allora? Cominciò a far l'amore con Eva e visse con lei come un marito. E lei vide che era piacevole, così andò a dirlo a suo marito, però era già incinta di Satana. E lei diede alla luce il suo primo figlio, il cui nome era Caino, il figlio di Satana. Ora dite voi, questo è sbagliato? Bene, scopriremo se è sbagliato o no. Ed io porrò inimicizia tra la tua progenie e la progenie del serpente. Cosa? La progenie del serpente. Lei aveva una progenie e lui aveva una progenie. E lui ti triterà il capo e tu gli ferirai il calcagno. E ferire là intende compiere un'espiazione. Ecco dunque la vostra progenie del serpente. Ora notate, ecco venir fuori questi due uomini. Ora, questo serpente, quando stava là, questo enorme tizio gigante si alzò là, era colpevole d'aver commesso adulterio con la moglie di Adamo. Dove giace oggi il peccato? Cosa rende le cose nel mondo in cui sono oggi? Ora io di sicuro riuscite a capire ciò di cui parlo. E là accadde. E quando lui lo fece, Dio disse, cominciò a chiamare Eva e Adamo. E lui disse, io ero nudo. Ed egli disse, chi ti ha detto che eri nudo? Allora essi cominciarono con la vecchia usanza di scaricarsi la colpa. Disse, beh, la donna che tu mi hai dato l'ha causato. Mi ha persuaso lei. E disse lei, il serpente mi ha dato una mela? Bene, predicatore, ridestati. Lei disse, il serpente mi ha sedotta. Sapete cosa significa sedurre? Significa profanare. Come lo fu lei, il diavolo non le diede mai una mela. Il serpente mi ha sedotta. E allora venne la maledizione. Egli disse, poiché hai dato ascolto al serpente invece che a tuo marito, hai tolto la vita dal mondo e tu moltiplicherai i tuoi dolori e il tuo concepimento avverrà con tuo marito e così via. E perché tu hai dato ascolto a tua moglie invece che a me, io ti ho preso dalla polvere la specie più elevata, tu ritornerai alla polvere. E serpente, poiché hai fatto questo ti saranno tolte le gambe, tu andrai sul tuo ventre tutti i giorni della tua vita e sarai odiato e la polvere sarà il tuo pasto. Ecco, ecco l'anello mancante. Ecco ora venire Caino. Osserviamo le nature. Ecco venire Caino. Che cos'è lui? È un uomo d'affari scaltro. Coltiva la terra, abile, intelligente, religioso, molto religioso. Osservate ora i suoi attributi. Seguitemi ancora per alcuni minuti. Eccolo arrivare, sa di essere virtuoso, desidera andare in chiesa, si costruisce una chiesa, gli fa un'offerta, provvede un altare e tutto, edificò un altare, vi mise sopra i suoi fiori, mise il campo, i frutti del campo li offrì a Dio. Disse, ecco Signore, so che abbiamo mangiato delle mele, ecco ciò che l'ha causato. Alcuni dei suoi discendenti hanno lo stesso tipo di idea, dimostra da dove sia venuta. Presentò le sue mele del campo, le depose là sopra, disse, questo farà da espiazione. Dio disse, non sono state delle mele, ma per rivelazione spirituale. Abele seppe che era il sangue. Così condusse un agnello, gli tagliò la gola ed esso morì. E Dio disse, è giusto. Ecco ciò che l'ha causato, è stato il sangue. Sapete di quale sangue parlo, benissimo. È stato a causa del sangue. Fate ora attenzione. E quando poi Caino vide che suo fratello, il santo rotolante, era stato accettato davanti a Dio e che stavano avendo luogo laggiù segni e miracoli, ne fu invidioso. Disse, ora la faremo finita con questa roba. Oggi guardate i suoi fratelli. Guardate i suoi figli. Ora io sono più intelligente di lui. Così andò in collera. Da dove venne la collera? Potreste dire che l'ira. Egli uccise suo fratello. Fu un omicida. Osereste definire Dio un omicida? E Adamo era il figlio di Dio? La Bibbia ha detto che Adamo era il figlio di Dio, quell'origine pura là nel passato. Adamo era il figlio di Dio e quella gelosia, invidia, eccetera, non potevano venire da quel flusso puro. Doveva provenire da ben altra fonte. E ciò venne da Satana, che anzitutto fu un omicida. La Bibbia ha detto, per prima cosa lui era mendace e omicida, ed eccolo, e lui uccise suo fratello. Ed era un simbolo della morte di Cristo. In seguito da quello, naturalmente, egli suscitò Set, perché ne prendesse il posto, morte, sepoltura e risurrezione di Cristo. E osservate, in seguito, ecco venire i vostri giganti. Caino allora andò nella terra di Nod. Se suo padre era un enorme tizio gigante, a che cosa avrebbe somigliato Caino? A suo padre. Egli si recò nella terra di Nod e si prese una delle sue sorelle. Era l'unico modo in cui potesse agire. Non c'erano altre femmine che potevano venire, se non solo per mezzo di Eva. Si afferma che fossero 70 tra figli e figlie. Se non ci fosse stata una femmina, la Bibbia non menziona le donne alla nascita, ma solo gli uomini. E quando, se non vi fossero state altre femmine oltre Eva, quando lei sarebbe morta, la razza umana avrebbe cessato di esistere. Dovette avere delle figlie e lui dovette sposare la sua stessa sorella. Egli andò nella terra di Nod e si prese sua moglie, e quando l'ebbe sposata là, ecco dove hanno trovato quegli enormi giganti che erano i figli decaduti di Dio, che vennero attraverso il loro padre, il diavolo, attraverso Caino. Ecco il vostro anello mancante. E osservate la progenie del serpente. Osservate ora, ricordate, la progenie del serpente è religiosa. Osservatela cominciare a muoversi ora, per alcuni minuti. Eccola che si muove, la progenie del serpente. Che avvenne loro? Lasciatemi leggere qualcosa qui che ho annotato questo pomeriggio. Che cosa venne attraverso la linea di Abele? Sentite questo. Bene, venne Abele, dopo Abele venne Set, dopo Set venne Noè, dopo Noè venne Sem, dopo Sem venne Abramo, dopo Abramo venne Isacco, dopo Isacco venne Giacobbe, dopo Giacobbe venne Giuda, dopo Giuda venne Davide, dopo Davide venne Cristo, alla perfezione. Osservate come in passato lo Spirito di Dio visse in Abele, guardate come visse in Set, guardate come visse in Giuda, guardate come visse in Davide. Guardate lo stesso Spirito che chiamava fuori attraverso quella giusta progenie, dall'inizio alla fine. Qualunque cosa avessero fatto, erano predestinati. Guardate Giacobbe, uno sporco, non dico questo per sacrilegio, ma Giacobbe, un piccolo imbroglione attaccato costantemente alla falda dell'abito di sua madre, che andava in giro, un ragazzino effeminato. Pose delle cose su di sé, andò a ingannare suo padre per ottenere la benedizione, ma gli era stata concessa prima della fondazione del mondo. Certo, si trasferì là e mentì a suo suocero e prese delle verghe macchiettate, delle verghe di pioppo e le mise nell'acqua per impressionare questo bestiame quando era gravido, per far partorire loro bestiame macchiettato, così che lui poteva truffare e ottenere quel bestiame. Dio lo benedisse in questo. Proprio così. Guai a chiunque dica qualcosa su Giacobbe. Sapete cosa disse il falso profeta? Ovvero egli stava profetizzando correttamente. Balaam disse: chi mai lo benedice sarà benedetto e chi mai lo maledice sarà maledetto. Io ho scelto te, Giacobbe. L'ho trovato come in una terra straniera e come l'aquila desta la sua nidiata. Io l'ho destato e l'ho tratto fuori. Alleluia! Non per forza né per potenza, ma per il mio spirito, dice il Signore. Osservatelo giungere a quella perfezione, quello spirito operato fino alla perfezione in Cristo, venendo attraverso ognuno dei patriarchi, scendendo proprio attraverso. Non importa cosa facessero, cosa dicessero, cosa operassero, erano assolutamente la progenie dei giusti. E quando il giusto Abramo... Gloria! Oh, mi sento veramente bene! Quando il giusto Abramo incontrò Melchisedec, che era Dio stesso! Chi era Melchisedec? Il re di Salem, cioè re di Gerusalemme, re di pace. Egli non aveva padre, non aveva madre, non ha mai avuto principi di giorni né fin di vita. Chi mai egli sia, vive ancora, non è mai nato, non morirà mai, non ha mai avuto padre né madre, non ha mai avuto principi di giorni né termine di vita. Ditemi chi era. L'Eterno è Dio, in ciò che noi chiamiamo una... Oh, non ricordo ora come la chiamate. Teofania, ecco cos'è. Proprio come non un mito, ma è qualcosa reso manifesto. Come egli arrivò lì da Abramo nella tenda, simile a un angelo, e profetizzò e disse a Sara dietro di sé che lei aveva riso e così via. La cosa, la stessa cosa. Ed egli era qui, incontrò Melchisedec e il bis nonno Abramo nella progenie dei giusti. Pagò le decime a Melchisedec e ciò fu assegnato qui al suo pronipote, la progenie dei giusti. Ora, ecco venire la progenie del serpente. Ora, ricordate, tra loro ci sarà inimicizia, guerra. La progenie del serpente si fa avanti. E che cosa produce? Prendiamo ora i primissimi anni. Osservate ora lì ciò che ha luogo. Lo leggeremo ben bene perché l'ho appena controllato. La progenie del serpente produsse Caino. Caino andò nella terra di Nod, produsse i giganti. E allora vennero nella terra di Noè. Era gente abile, colta, intelligente. È giusto questo? Furono costruttori, inventori, scienziati, non attraverso la progenie dei giusti, ma attraverso la progenie di Satana, il serpente. Erano uomini come scienziati, costruttori, grandi uomini, insegnanti. La scrittura dice così. Essi foggiavano il rame, foggiavano il ferro, foggiavano metalli, inventarono degli utensili, temperarono i vari metalli e costruirono case, e così via. La scrittura dice così. Ed essi furono schernitori della progenie della donna. Noè, il giusto, è esatto? Seguiamoli un altro po', poi li ritroviamo presso l'arca. Ogni cosa venne distrutta, si arrivò a un tale ammasso di peccato e presero il dominio. Erano i più abili e i più intelligenti, finché Dio guardò giù. Non erano rimasti molti così. Portò Noè e la sua famiglia nell'arca e scatenò la pioggia e distrusse tutto. In precedenza aveva preso su Enoch. È giusto? C'era tutta la progenie, quasi tutta la progenie, ma egli ha uno scopo che deve essere adempiuto. Ora, Noè e i suoi figli, i quali uscirono, Cam, Sem e Jafet, uscirono nella linea dei giusti. Come ha mai fatto la progenie ad arrivare dall'altra parte? La progenie venne nell'arca, così come fece al principio attraverso la donna, le loro mogli. Esse portarono la progenie di Satana attraverso l'arca, proprio come Eva portò la progenie di Satana per dare alla luce Caino, mediante la donna. Voi mettete le donne sui vostri palchi per predicare, la Bibbia lo condanna. Paolo disse: se alcuno si stima essere profeta o anche spirituale, riconosca che ciò che ho scritto è il comandamento del Signore, ma se non sa nulla lasciate che sia ignorante. Ecco perché sono uscito dalla chiesa battista qua giù, il fratello Freeman era qui poco fa, credo che si trovasse là quella sera. Il dottor Davis disse: ti alzerai e ordinerai queste donne predicatrici. Dissi: non lo farò, no davvero. Egli disse: bene, ti butterò fuori. Dissi: sono stato gettato fuori da posti migliori. Dissi: questa è la parola di Dio ed essa condanna questa cosa. Io non posso sostenere quel che Dio condanna. No, Signore! Chi mai lo faccia dimostrano di essere falsi insegnanti, falsi profeti. La Bibbia ha detto che lo sarebbero stati, sedurre gli stessi eletti se possibile. Eccovi. Notate ora questo. E da lì, poi, venne Cam. Cam con sua moglie e gli altri. Questi aveva su di sé una maledizione. Da Cam venne Nimrod, che edificò Babilonia. Da Babilonia venne la Chiesa Cattolica, la sua origine. Continuò a venire attraverso Acab. Continuò a venire da Acab in Giuda Iscariota, che risultò l'Anticristo. E in questi ultimi giorni ci sono lo spirito dell'Anticristo e lo spirito del Cristo. Lo spirito dell'Anticristo che dice: i giorni dei miracoli sono passati. Lo spirito di Cristo che dice: egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo spirito dell'Anticristo dice: non fa alcuna differenza se sei battezzato nel Padre, Figlio e Spirito Santo, se vieni asperso, spruzzato, cosa mai sia, si intende la stessa cosa. La Bibbia ha detto che Dio è infallibile e non può cambiare. Chi servirete? Ciò sta a voi. Ora voi dite: possono essi abitare assieme? Hai detto che là, in quell'arca, fratello Branham, vi si trovavano entrambi, Cam e Set. Proprio così, esattamente giusto. Cam era malvagio, Set era religioso e giusto. Benissimo, seguiamo Cam. Ebbene, ora ecco Cam e Set nella stessa arca, uno giusto e l'altro empio. C'erano un corvo e una colomba nella stessa arca. C'erano Giuda e Gesù nella stessa chiesa. C'erano l'Anticristo e lo Spirito Santo nella stessa chiesa. E oggi operano gli stessi spiriti, hanno una forma di pietà molto religiosi, ma hanno una forma di pietà e ne rinnegano la potenza. Da tali distogliti. Lo Spirito Santo rivendica Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quale parte sceglierete? L'Anticristo dice che questo è solo un libro di credi? Ripeteremo il credo degli apostoli. Sfido ogni predicatore a dirmi dove si trova nella Bibbia il credo degli apostoli. Credo in Dio, il Padre Onnipotente, il Creatore dei cieli e della terra, in Gesù Cristo, suo Figlio. Credo nella Santa Chiesa Cattolica Romana, nella comunione dei Santi. Dove trovate questo nella Bibbia? E comunque lo ripeterete nelle vostre grandi chiese metodiste e battiste. È una dottrina del diavolo, i falsi profeti lo insegnano. E spero di non offendere i vostri sentimenti, ma lo sto fissando per questo tabernacolo. Voi qui al tabernacolo Branham, astenetevi da questa roba! Tutto ciò che crede nella comunione dei santi è spiritismo. C'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, e questi è l'uomo Gesù Cristo. Non importa quante Marie ci siano. Vedete come agiva in passato la progenie della donna? Vedete come fu portata là tale progenie? Guardate oggi in America. L'America è la progenie del diavolo. Che cos'è? È una nazione della donna. Avete sentito? Questo è un mondo della donna. Proprio così, è una nazione della donna. Esse stabiliscono il modello. Mi sono recato non tanto tempo fa in Svizzera. Le donne dicono: una piccola donna con lo Spirito Santo disse, sai, se vado là in America, si dice che le donne abbiano la libertà. Dissi, permettimi di dirti a che cosa porta ciò, e cominciai a riferirglielo. Lei disse, oh, misericordia, non voglio niente di ciò. Dissi, ecco a che cosa porta. Sapete, là non si fanno le cose come si fanno qua. Di che si tratta? Lasciate che vi mostri che l'America è una donna. Sulla nostra moneta c'è l'immagine di una donna. Qui tutto è una donna. Ditemi, non ci sono abbastanza locali clandestini nel paese che avrebbero... Mettete in questa città 40 locali clandestini e mettete 3 prostitute, donne di bell'aspetto che ancheggiano per la strada. Esse spediranno più anime all'inferno desiderandole carnalmente che tutti i locali clandestini che potreste mettere in città. È proprio così. Chi è allora? È la donna. Cos'è lei? È l'iddio dell'America. Considerate alcuni di questi attori di vecchi film. Si fanno avanti e si sposano 4 o 5 volte, vivendo nello stesso tempo con 3 o 4 diversi mariti. E alcune di queste riviste le mettono in mostra e parlano di loro facendo loro le foto nude qui fuori. E voi ragazzine lo ponete come vostro esempio. Perché? A causa di vostra madre prima di voi, forse di vostra nonna prima di voi. Vedete dove si fa strada quella progenie del serpente? Certamente, è così. E cosa ha fatto? Se sotto la legge l'iniquità è la punizione per 14 generazioni, cosa sarà l'iniquità se viene punita in questo giorno, quando la progenie dei giusti è quasi esaurita? E Dio ha detto che sarebbe venuto un tempo in cui, se egli non avesse abbreviato l'opera, non ne sarebbe rimasto nessuno. Siamo al tempo della fine. Ricercate i giusti stasera. Andate per le città. Oh, si trovano membri di chiesa tanto fedeli ai battisti, ai presbiteriani, eccetera, quanto si possa esserlo. Ma non hanno a che fare con Dio più di quanto un coniglio lo abbia nel mettersi le scarpe da neve. Non ne sanno niente. Tutto ciò che sanno, sei cristiano? Sono cattolico. Sei cristiano? Sono battista. Sei cristiano? Sono presbiteriano. Sei cristiano? Sono pentecostale. Questo non ha niente a che fare con ciò. Tu sei cristiano perché quel Dio, tramite la sua grazia, ti salva. E tu ne sei al corrente e qualcosa ha trasformato la tua vita. Tu vivi diversamente e sei una nuova persona e una nuova creatura in Cristo Gesù, certamente. Ma vedete dov'è la progenie del serpente? Cos'era la progenie del serpente? Adulterio. Lo seguite? Adulterio con Eva. Che avvenne di ciò? Cosa diede alla luce? Che cos'è stasera? Volgete lo sguardo indietro ad alcuni anni fa, quando uscì la prima canzone. Voi anziani, quando le canzoni, prima di farle sentire per radio, si censuravano. E la prima che è uscita è stata quella: arrotolatele ragazze, arrotolatele mostrando le vostre belle ginocchia e ogni altra cosa. Ridete di mamma e papà e dite a tutti loro ha ha ha. Quella fu la prima che fecero passare. Dove pensate che si trovi stasera quel tizio che scrisse quella canzone? È morto. Che ne pensate di Clara Bow, che venne fuori la prima volta e recitò Curve pericolose, e lo spogliarello che spedì migliaia di anime all'inferno? Dove pensate che si trovi stasera? È morta da tanto tempo. Dov'è costei con quel suo corpo? Giace là putrefatto nella polvere e i vermi e le larve l'hanno roso del tutto, e la sua anima giace là davanti a un Dio giusto. Dov'è l'uomo che prese quelle donne e confezionò loro quegli abiti dall'aspetto osceno che esse indossavano per esporle tutte in un modo o nell'altro e rendendole sconvenienti? Dicevano: perché cosa lo fanno? Perché indossate quel genere di cose? Perché volete che l'uomo vi guardi e nessun altro modo per dimostrarlo. E sapete che quando lo fate e qualche vecchio peccatore vi guarda, sapete cos'è accaduto? Alla sbarra del giudizio dite: fratello Branham, sono fedele a mio marito quanto si possa esserlo. Sarete considerate colpevoli d'aver commesso adulterio. Gesù disse: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Quando tale uomo dovrà rispondere d'aver commesso adulterio, chi sarà quella che l'ha causato? Il modo in cui vi siete vestite e vi siete presentate. Ora non voglio dire che dovreste vestire come un qualcosa di diverso uscito da una cassa d'antiquariato, però potete assomigliare di più a una signora. E uscite, vi svestite i vostri ridottissimi pantaloncini e vi legate un nastrino intorno in quel modo, e il vostro bambino con gli occhi come un portasigarette, scendete per la strada con una sigaretta in bocca. Voi non lo fate per nessun buono scopo. Potreste essere innocenti del fatto, ma il diavolo vi sta usando come strumento, proprio come fece con Eva. Perché questa è una nazione della donna? Perché vi conduce dritto dritto al dominio del cattolicesimo. Che succede oggi? Non li sentite mai menzionare Gesù? Ave Maria, Maria, Madre di Dio, Santa Cecilia, ogni genere di santi morti. Non molto tempo fa, l'anno scorso, mi trovavo in Messico. Ecco venire una povera donna che si trascinava le ginocchia in quel modo e si nascondeva, piangendo e tenendosi le mani. E il padre andava avanti portando i due figlioletti, essi piangevano. La loro mamma soffriva tanto perché una donna che definivano santa era morta. La sua statua si trovava sulla collina. Qualche amante l'aveva uccisa non appena era morta. In simile modo, naturalmente, era divenuta santa. Era una cattolica, così quindi lei andava per fare penitenza e doveva trascinarsi per 2 miglia sui ciottoli per fare penitenza. Fratello, se c'è una sola cosa che io devo fare, Gesù Cristo è morto in vano. Per grazia sono salvato, e non per me stesso, ma per la volontà di Dio e per la bontà di Dio. Quei reporter mi chiesero, dissero, signor Branham, il piccolo, il neonato morto era stato portato in vita e alcune cose là. 30.000 cattolici, no, vi chiedo scusa, erano 20.000, 30.000 furono in Africa. 20.000 cattolici ricevettero Cristo come personale salvatore in una volta quando accadde quello. Eravamo a Città del Messico. E quei sacerdoti non potevano dire nulla, erano troppi, sarebbe scoppiata una rivolta, erano troppi in quel settore. Così disse, signor Branham, crede che i nostri santi possano fare la stessa cosa che fa lei? Conoscendo la loro dottrina, dissi, certo, se sono in vita. Vedete, così non si può essere un santo cattolico se non si è morti, lo sapete. Così egli disse, oh, non si può essere santo se non si è morti. Io dissi, dove l'ha letto? Paolo disse, ai santi che sono in Efeso e a coloro che sono chiamati da Dio, ai santi che sono in Efeso. Egli stava leggendo la sua epistola e ai santi di altri luoghi, in Galazia, e i santi a Roma e così via, i santificati. Che ne è di questo? Egli disse, naturalmente, ora non siamo tenuti ad argomentare la Bibbia perché noi siamo la Chiesa e ciò che la Chiesa dice. Non badiamo a ciò che dice la Bibbia, si tratta di ciò che la Chiesa ha detto. Disse, qual è dunque la sua opinione sulla Chiesa cattolica? Dissi, avrei preferito che non me l'aveste chiesto, poiché me l'avete chiesto e vi dirò la verità. Disse, bene, voglio che mi dica la verità. Dissi, la più elevata forma di spiritismo che io conosca. Egli disse, come fa a dirlo? Dissi, qualsiasi cosa interceda con i morti è uno spiritista. Dissi, se quel santo risponde, allora è all'inferno. Perché quelli che hanno oltrepassato il sentiero, la mia Bibbia ha detto che non potrebbero ritornare, proprio così. E dissi, se lo è, se fosse un santo, è il diavolo che parla come un santo. E dopo tutto, non è il santo. Ed egli disse, bene, solo un minuto, disse, pure lei intercede presso i morti. Dissi, dove? Disse, Gesù Cristo è morto. Dissi, ma lui è risorto. Egli non è morto, ma vive per intercedere ed è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Io sono colui che era morto ed è di nuovo in vita ed è vivo per sempre. Io ho le chiavi della morte e dell'inferno. Chiunque vuole che venga e beva liberamente dalle acque della vita. Mai, questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio. E la progenie dei giusti si è quasi esaurita. Parlate alla gente di queste cose. Parlate alla gente di ritornare sulla via della Bibbia. Parlate alla gente dei miracoli. Parlate alla gente di questo. La loro chiesa non lo crede. Perciò sono dei figli bastardi per Dio. La Bibbia ha detto che se non possiamo sopportare persecuzioni e prove, beffe e l'essere chiamati santi rotolanti e così via in quel modo, se non sapete resistere siete figli bastardi e non figli di Dio. La Bibbia ha detto così. Chiamatemi santo rotolante se volete, chiamatemi tutto quello che volete, finché il mio cuore è a posto con Dio e la mia esperienza armonizza con la Bibbia di Dio, vado avanti in questa stessa direzione. Sì, Signore, ecco ciò che noi crediamo. Ecco la Chiesa dell'Iddio vivente, che non passa attraverso la teologia, non passa attraverso qualche concezione intellettuale fatta dall'uomo, passa assolutamente attraverso la verità rivelata che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Se avessi solo una concezione intellettuale perché la Chiesa Battista o la Chiesa Metodista mi ha insegnato che questo è così e così e altro, quando sento questa Bibbia, se fossi stato battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo e avessi letto questa Bibbia, un predicatore mi avesse detto che nella Bibbia non c'è mai stato nessuno battezzato se non nel nome di Gesù Cristo e lo avessi letto e visto che si trattava della verità, entrerei nell'acqua il più rapidamente possibile. Sì, Signore, se qualcuno mi avesse detto che Gesù Cristo era un grande guaritore, guaritore e la mia chiesa mi avesse detto i giorni dei miracoli sono passati e io avessi bisogno di guarigione, correrei il più rapidamente possibile a quell'altare per essere guarito. Certo che lo farei. Se fossi un predicatore sul mio pulpito, avessi una donna predicatrice e avessi letto in quella Bibbia e visto che una donna non avrebbe dovuto predicare, la toglierei da lì, anche se ciò mi staccasse la pelle dalla schiena. E ricordate che una sera una donna seduta in fondo dove c'è la sorella Wright stava per buttarmi fuori dalla porta per aver fatto qualcosa del genere. Sì, signore. Avevo detto, non venite nella mia chiesa col vostro vecchio, quando indossavano, ossia accorciavano molto i loro abiti in quel modo e quella roba dall'aspetto strano e con quasi metà del loro corpo scoperto. Avevo detto, se mai venissero nella mia chiesa, senza dubbio le metterò fuori. È una piccola smorfiosa qua giù. Non molto tempo dopo questo lei morì e poi in punto di morte fece appello a me. Era una ragazza cattolica, si fece avanti là e si sedette così con quella roba, mi volsi indietro e la intravidi seduta quassù e stavamo cantando, mi tolsi la giacca, andai là in fondo, gliela misi intorno alle spalle, dissi, signora, se mi ascolterete predicare la prego di mettere questa giacca mentre state nella chiesa di Dio, capite? Certo. Lei uscì con passo pesante e dilatò quelle piccole labbra, uscì dall'edificio e disse, se ha quella religione non permetterei alla mia mucca di avere quella specie di religione. Dissi, non si preoccupi, non l'avrà. Poi tenemmo la tenda, mi chiamarono quando lei stava per morire, ebbe un attacco di cuore ed era morente, suo marito venne, lui, se può, venga, presto, ed io stavo nel mezzo del servizio, un giovane molto alto, stando alla porta, mi aspettava, e corsi come, presi la mia automobile, corsi là, quando salì, là fuori incontrai quell'infermiera anziana, che abita ancora giù a Howard Park, e la disse, reverendo, non c'è più bisogno che lei venga. È successo circa 20 anni fa, forse un po' di più. Disse, è morta? Disse, è già morta da almeno 3 minuti. Disse, e l'ha gridato il più forte possibile per lei. Disse, ho un messaggio per lei. Dissi, cosa? Disse, dica a quel predicatore che ho detto questo, la prego di perdonarmi. Scesi là per vederla, una bella donna e aveva sofferto tanto, aveva delle piccole lentiggini sul naso, una donna graziosa e le lentiggini sembravano emerse e gli occhi erano fuoriusciti completamente dalle orbite ed erano per metà girati all'indietro. Naturalmente le sue viscere e i reni avevano evacuato e il vapore saliva da sopra tutto il letto in quel modo. E suo marito mi guardò, disse, fratello Branham, dica una preghiera perché ella voleva vederla. Dissi, una preghiera per lei ora non servirebbe a niente. La direzione verso cui un albero pende sarà quella in cui cadrà. Capite? Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Quel che l'uomo semina, raccoglierà. Vedete dove si trova? Ora cos'è accaduto? Guardate una donna agire così. Guardate le donne che vissero nel passato. La ragazza della corale? Che cos'era sua figlia? Una ragazza spregiudicata. Che cos'è la figlia della ragazza spregiudicata? Un adolescente del rock and roll. Cosa sarà la figlia di costei? Che cos'è? Vedete la progenie dei giusti? Consideriamo voi battisti. Andiamo indietro un po' nel passato. Andiamo indietro a John Smith, il vostro fondatore, voi battisti. Quando lui pregava per l'iniquità della gente tanto che piangeva e pregava per la gente tanto che i suoi occhi erano gonfi e chiusi e sua moglie doveva imboccargli la colazione a tavola. E voi, metodisti, qui in giro, con i gioielli al naso e sulle orecchie, e che sembrano delle selle da amazzone per il diavolo, e andate fuori, portando pantaloncini e cose simili. Quando il vecchio John Smith, uno degli anziani della chiesa metodista, prima di morire all'età di 85 anni, predicò un breve sermone di 4 ore, dovettero prenderlo e portarlo sul pulpito. E queste furono le sue ultime parole, disse, sono così scandalizzato per la condotta della chiesa metodista. Disse, anche le figlie della chiesa metodista portano anelli d'oro al dito. Che direbbe ora? Che cantano nella corale portando pantaloncini. Procedevate bene. Cos'è successo? Vi comportate come la vostra mamma. È esattamente così. Ecco perché non vogliamo che nessuna di queste denominazioni stiano intorno a questo, o siano attaccate qui. Noi siamo metodisti, noi siamo battisti, noi siamo solo di Cristo. Lasciatelo in quel modo, siate liberi. Ora, vedete la progenie del serpente? Che cosa rivendicherebbe una donna simile? Che cosa farebbe questo? Cosa? Esse hanno continuato, peggiorando continuamente, esse hanno respinto i battisti, hanno respinto i metodisti, hanno respinto i presbiteriani. Che cosa hanno fatto? Sono tornate dritte indietro come la loro madre, la vecchia prostituta. Eccole tutte là che compiono la medesima prostituzione. Beh, non fa alcuna differenza. Sono stati immersi, sono stati spruzzati. Essi sono venuti, hanno fatto la confessione, hanno fatto i 6 mesi di proibizione, non hanno bevuto troppo durante quel tempo e così via. Si sono dimostrati buoni membri, essi pagano bene su... Oh, mai, questo non ha niente a che fare con i frutti dello Spirito! I frutti dello Spirito sono fede, che crede Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, amore per i fratelli, gioia, pace, longanimità, bontà, dolcezza, pazienza, mitezza, temperanza. Ecco le cose, i frutti dello Spirito. E prendiamo un uomo, bene, egli vive un'ottima vita in mezzo al vicinato. Esaù faceva lo stesso. Esaù non fece mai del male a nessuno, ed Esaù era dal diavolo. Giacobbe invece, dallo stesso grembo, era da Dio. La progenie del diavolo, la progenie della donna, la progenie di Dio attraverso cui venne. Ora vedete, tutto è giunto a questo. A cosa che è rimasto nel mondo oggi? Dirò questo molto duramente, spingerò questo a fondo, allora dopo di questo inizieremo il risveglio. Nella prossima riunione si è giunti a un punto, e per favore non dico questo per essere sacrilego, non lo dico per essere cattivo, si è giunti a un punto, a un enorme ammasso religioso di figli bastardi, illegittimi. Ecco la mia considerazione finale. Ecco esattamente a che cosa si è giunti. Sapete che è la verità. Si è giunti a un punto che si tratta solo di unirsi alla Chiesa ed essere membri di Chiesa, avendo una forma di pietà e rinnegandone la potenza, tanto che si è arrivati a un ammasso di religiosi figli bastardi. Ecco esattamente cos'è. Quale sarà la prossima cosa? C'è un missile sospeso là, parecchi. Bombe al cobalto e tutto il resto. Stanno aspettando solo che arrivi quell'ora e ci sarà una distruzione mediante il fuoco come ci fu mediante l'acqua. E amici, qualunque cosa facciate, se siete cristiani e avete Dio nel cuore e sapete d'essere passati dalla morte alla vita, dovreste essere le persone più felici di tutto il mondo. Quando lo Spirito Santo in voi, quando la Bibbia dice Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, le denominazioni dicono, noi però crediamo che i miracoli siano finiti, lo Spirito Santo dice, Amen, Gesù Cristo è lo stesso ieri e in eterno. Così sia. Se la Bibbia ha detto ravvedetevi e siate battezzati ciascun di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, riceverete lo Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per i vostri figli, per i gentili, per quanti sono lontani, per quanti il Signore nostro è Dio, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà, vedete? Non per quanti i metodisti chiamano, i battisti chiamano, ma per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà, riceveranno questo Spirito Santo e saranno battezzati nel nome di Gesù Cristo. È ciò che la Bibbia ha detto. Quando questo vi colpisce, dite Amen. La Chiesa ha detto, oh, non fa alcuna differenza, ma questo Spirito Santo in voi dirà Amen alla sua parola. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma della parola che procede dalla bocca di Dio. Ecco, desidero che mi indichiate una scrittura dove sia mai detto che una mela abbia dato il via a tutto questo. Desidero che mi dimostriate che essi mangiarono delle mele. Io vi ho mostrato dove Caino pensava la stessa cosa e dove la sua progenie pensa ancora la stessa cosa. Ma la rivelazione spirituale di Dio dimostra, tramite la Bibbia, che fu un rapporto sessuale tra l'uomo e la donna illegalmente. Ecco da dove vennero i vostri giganti, ecco da dove venne il vostro peccato, ecco da dove venne la vostra corruzione, ecco dove è sceso. Notate ora, in tutto questo, sentite, il serpente era doppiamente astuto. La sua progenie è sempre stata doppiamente astuta. E mi piacerebbe salire su questo pulpito e prendere questo microfono in mano e piantare i piedi sul pulpito e dire questo. E oggi, dove sono i vostri grandi intellettuali, il vostro pastore che è sceso e ha ricevuto parecchia conoscenza intellettuale e si tiene ritto, egli è il pastore della chiesa più grande che ci sia nel paese e cose del genere? Dove sta la progenie del serpente? In luoghi scaltri e intelligenti come quelli, studiosi, astuti e scaltri. È là che egli sta. Ecco dove sta. Non per potenza, non per forza, ma per il mio spirito, dice il Signore. Capite? Ecco dove voi prendete dunque un piccolo fratello che sta giù all'angolo, che piange a dirotto e forse che sta là a suonare una vecchia chitarra a dire «Fratello, vieni e trova il Signore!» Il pastore di passo accanto dice, non lo terrei nella mia congregazione. Beh, non associerei, non permetterei alla mia, non permetterei che Lydia e Johnny e gli altri mi vedessero in un posto simile. Va avanti, progenie del diavolo. Ti stai dirigendo comunque verso la tua destinazione eterna. Proprio così. Avrei potuto dire un'altra parola su questo. E ho detto figli bastardi, ed ecco dove porta ciò. Perché, vedete voi, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. E tutto quello che viene a me lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non c'è nulla che andrà perduto. Io ce l'ho, io lo custodirò. Nessuno può farlo, tranne questo. Tutto sta in Lui, non potete dire io ho fatto una cosa, è la grazia di Dio che ha fatto tutto, quindi io non ho fatto nulla, non ho avuto niente a che farci, nemmeno voi, mai. Voi non avete mai meritato nulla, Dio ha fatto ogni più piccola parte, non avete mosso un dito neppure per una piccola parte. Non avete detto, bene, provengo da un'ottima famiglia, ho fatto questo. Questo non ha niente a che fare con ciò. Dio è colui che l'ha fatto. La misericordia di Dio. Mi dispiace ora, non sono esattamente le 11, ma concluderò ugualmente, capite? Quanti comprendono che la Bibbia dice che queste cose sono la verità? Specialmente voi del Tabernacolo Branham. Ora, questo è solo un sedicesimo di ciò che insegniamo e crediamo. Ma ricordate, voi spettatori, potrei dire questo, voi che non venite qua come membri, il modo in cui crediamo questo, che questa sia la Bibbia, e la Bibbia è la verità di Dio. E crediamo che nel Vecchio Testamento, dunque, essi avevano un modo di sapere quel che era la verità e quel che non era la verità. Ora, tutti noi sappiamo che avevano la legge scritta. Quanti lo sanno? La legge, i comandamenti erano nell'arca e così via. Bene, e la legge sui comandamenti. Diceva non commettere adulterio. Chi mai commette adulterio sia lapidato. Vedete, quello era il comandamento e la legge sul comandamento. Ora, l'arca era disposta così, i comandamenti erano là dentro di sotto e le leggi dei comandamenti si trovavano nelle tasche al lato dell'arca. Se l'uomo si avvicinava qui e aveva commesso adulterio, si abbassava qui e vedeva ciò che la legge diceva, lapidatelo. Lo portavano direttamente fuori e lo lapidavano. Ecco qual era la legge nel comandamento. Ora, essi avevano due altre maniere per sapere. Ce ne sono sempre tre. Qual è una conferma? Avevano un altro modo per sapere, ed era tramite un profeta o un sognatore. Quanti lo sanno? Se c'è uno tra voi che è spirituale o un profeta, io, il Signore, mi farò conoscere a lui in sogni e gli parlerò in visioni. Proprio così. Ora, egli era un profeta. Ora, se un uomo veniva e diceva, oh, alleluia, l'ho ricevuto, ora profetizzo nel nome del Signore, ho ricevuto la rivelazione, essi non lasciavano passare ciò in quel modo, come fate voi. Essi prima lo esaminavano per mezzo di Dio. Ora, sul pettorale di Aaron c'era quel che chiamavano Urim Tumim. Quanti hanno mai sentito questa parola? Che cos'era? Erano le 12 pietre, 6 per ogni lato dei 12 patriarchi, il diaspro, Giuda, eccetera, e via di seguito le 12 pietre. E quindi prendevano questo profeta o sognatore, gli appendevano questo pettorale sul davanti e lo mettevano ritto là e dicevano, profetizza ora e di la tua profezia. Il Signore mi ha parlato e mi ha detto alcune cose. Non importa quanto reale sembrasse, avrebbe potuto suonare come se fosse perfettamente la verità, ma se quelle luci non si riunivano e non formavano il colore di un arcobaleno da una parte all'altra, là, l'Urim Tumim, quelle luci si conglomeravano insieme, il sovrannaturale che operava confermando. Capite? Dio ha sempre confermato la sua parola, capite? E se quelle luci soprannaturali non scorrevano là sopra, non mi importa quanto autentico sembrasse, era sbagliato. Se un sognatore diceva, ho fatto un sogno e questo sogno diceva che Israele dovrebbe spostarsi e andare in un certo luogo perché i siriani giungeranno da questa direzione e lo assedieranno. Essi conducevano quel sognatore laggiù, lui riferiva il sogno, se quelle luci non scorrevano attraverso là, egli aveva sbagliato. Non importa come, se i siriani si erano già stabiliti là in battaglia, egli aveva sbagliato. No, signore, essi assolutamente, doveva essere dimostrato dall'Urim Tumim. Ora chiunque sa che il vecchio sacerdozio è stato abolito e tolto via e l'Urim Tumim se n'è andato con esso. Lo sappiamo, vero? E il nuovo sacerdozio era entrato. Che cosa? Abbiamo oggi un Urim Tumim? Sì, signore, la parola di Dio. Sì, signore, è questa. Se un uomo ha una specie di rivelazione o dice qualcosa o qualche dottrina che non sia in accordo e che non segua l'esempio di questa Bibbia attraverso l'intera scrittura, è in errore. Non mi importa a quale denominazione appartenga, quanto sia buono, quanto sia abile, quanto sia istruito, è in errore. E quando un uomo vi dice queste cose che ora abbiamo insegnato qui nella Chiesa e vi riferisce che se veniste aspersi va benissimo, vi ha detto una menzogna. Questo non lampeggerà sull'Urim Tumim. Quando vi dice che lo spruzzare va bene, vi ha detto una bugia. Se vi dice essere battezzati nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo va bene, vi ha detto una bugia. Se vi dice i giorni dei miracoli sono passati, vi ha detto una bugia. Se vi dice va benissimo che le donne predichino, vi ha detto una bugia. Se vi dice va bene per voi di andare avanti e stare attaccati alla vostra denominazione, vi ha detto una bugia. Non lampeggerà sull'Urim Tumim. E dozzine di cose che escono in quella vecchia madre meretrice e che sono scese là, ed ecco per quale motivo stiamo lontani dalla denominazione. Noi amiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle là in quelle denominazioni, ma non andate a dire io sono un metodista e ti fa essere un cristiano per me. Tu sei cristiano perché sei nato dallo Spirito di Dio. Non devi essere metodista né battista, non devi essere né l'uno né l'altro, tu devi solo nascere dallo Spirito di Dio. Lo credete? Su queste basi, se c'è qualcuno qui che desidera collaborare ed entrare nella fratellanza di questa adorazione e vuole essere immerso, battezzato nel nome di Gesù Cristo, qui c'è la vasca, verranno battezzati tra un minuto. Se c'è qualcuno, molti qui, qualcuno che vuole venire in qualche altro modo, noi siamo qui, proprio così. Ora noi non abbiamo alcuna associazione di membri, voi venite semplicemente qui in questa chiesa. Noi crediamo che Cristo sia nella chiesa metodista, nella chiesa battista, nella chiesa presbiteriana, egli ha membri in ciascuna di esse. E ciò che fa difetto oggi è la profezia falsa che tira fuori quelle cose, l'insegnamento di quelle chiese che è assolutamente contrario alla Bibbia. Ora se qualcuno me lo avesse reso evidente, certamente io stesso avrei, credo che ci sia abbastanza spirito di Dio in me da investigare quella Bibbia e venire a metterlo in ordine. Se andassi a stringere la mano al predicatore, a mettere il mio nome sul registro e avessi nel cuore ancora odio e malvagità e avessi anche invidia e contesa e ancora non credessi che Gesù Cristo sia il grande guaritore e cose di quel genere, subito andrei a mettere a posto tutto ciò con Dio. Di certo credo che lo farei, io sarei onesto su questo, andrei a mettermi a posto con Dio. Se dipendesse solamente dal fatto che sono stato un battista o un metodista, andrei e accetterei il cristianesimo nel mio cuore. Lo farei, sì signore. Ora ricordatevi del prossimo risveglio che avrà inizio, se il Signore vuole, questo prossimo mercoledì sera sarà su queste basi. Sentite amici, c'è un Dio vivente vero, proprio così. Gesù Cristo è il Figlio di Dio, lo Spirito Santo è oggi nella Chiesa. Ora se fosse qualcuno a dirmelo, avrei il diritto di dubitarne, ma ascoltate, un giorno quando ero un ragazzino stavo sotto un albero, io lo vidi, lo sentii. Egli mi disse, tieniti lontano da quelle donne corrotte, tieniti lontano dalle sigarette, tieniti lontano dal bestemmiare, dal bere e da tutte queste cose. Ho un'opera per te da fare quando sarai più grande. So che Egli è un Dio reale e vivente che fa fronte alla Sua parola. Quando divenni un po' più grande, come Lui mi incontrò, in che modo mi parlò, come lo vidi là, come un pruno ardente e quel fuoco si spostava là intorno. Come lo vidi parlare, dire esattamente ciò che sarebbe accaduto, e ogni volta lo centra il più perfettamente possibile, così perfetto. Lo stesso che dice quelle cose perfette in quel modo, è lo stesso che mi ispira a insegnare questa Bibbia nel modo in cui la insegno, proprio così, così ciò viene da Dio. Per me è l'Iddio Onnipotente ed è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù disse, sono venuto dal Padre e vado al Padre. Quando Egli era venuto, quando Egli fu Dio nel deserto, era una luce ardente. E quanti lo sanno? Egli era una luce ardente, la colonna di fuoco. Ed Egli venne qua sulla terra e disse, sono venuto dal Padre e me ne vado, sono venuto da Dio e me ne ritorno a Dio. Quando Egli morì, fu sepolto, risuscitò e Paolo sulla via di Damasco lo incontrò ancora, cos'era Egli? Ancora una colonna di fuoco. Sì, Signore. Che cosa fece egli quando era qui sulla terra? Che cosa fece quando incontrò Paolo? In che modo lo inviò? Egli lo mandò da un profeta che gli riferì come essere battezzato. Gli disse cosa fare, impose le mani su di lui e lo guarì, dicendogli d'aver visto una visione. Quello stesso Gesù è qui oggi, che fa le stesse cose. È ancora la stessa colonna di fuoco che insegna la stessa cosa e la conferma con la sua parola. E consegni e miracoli. Sono così lieto d'essere un cristiano. Non so cosa farci. Sono lieto che tu sia un cristiano. E voi, il tabernacolo qui, vi ho detto che cambieremo questo nome. Non è corretto che sia il tabernacolo Branham. Si tratta solo di un uomo, capite? Ne cambieremo il nome, ne metteremo qualche altro. Vi arriveremo fra un po'. Voglio che sia una chiesa dell'Iddio vivente. Non la voglio metodista, battista, presbiteriana, pentecostale. Io tutte quelle persone le amo con tutto il cuore. Non so chi siano, non so dirvelo. Io devo solo predicare la parola. Getto la rete, la tiro su. Ci sono rane, ci sono ragni acquatici e ci sono serpenti e vi è pure del pesce. Spetta a Dio deciderlo. Io solamente getto la rete, predico semplicemente la parola e la tiro su e dico: eccoli, Signore, sono tutti intorno all'altare. Tu conosci i tuoi, li hai conosciuti fin dalla fondazione. Io non so chi siano, tu lo sai, perciò spetta a te, Signore. Questo è quanto di meglio io sappia fare. Ora passerò qui e pescherò con la senna in qualche altro punto e porterò dentro un altro gruppo. È tutto quel che so fare. Bene. Mi sento come viaggiare. Mi sento come viaggiare. La mia dimora è bella in ciel e mi sento come viaggiare.
Ora ricordate, chiunque vuole gli appuntamenti, telefoni qui al signor Mercier, Butler 21519. Saremo lieti di vedervi. Se arrivassero i vostri cari, dovranno affrettarsi durante il periodo del risveglio. Ora, a partire da stasera, andrò da solo e starò via per 2 giorni, per stare da solo. Mi addentro proprio là e vado a studiare così. Signore, tu mi sei vicino, so che tu sei qui, la tua parola ha detto che ti saresti avvicinato a coloro che si avvicinano a te. Continuo a pregare e a vegliare finché vedo quella colonna di fuoco cominciare a muoversi. Allora so che è pronto. Allora vado sul palco per il servizio di guarigione a pregare e fare ciò che posso per aiutare i malati e gli afflitti. Ora apprezziamo tutta la vostra gentilezza e quando venite, venite credendo e ci aspettiamo ad avere una grande riunione. Voglio dire che è qui stasera il fratello Jeffries. Desideriamo essere grati al fratello Jeffries e al suo lavoro. Ritengo che sia ritornato nelle isole e così via. Felice di vedere il fratello e la sorella Wright e parecchi di voi qui. E ho visto qui poco fa l'avvocato Robertson, è entrato poco fa. Volevo complimentarmi con lui per il suo messaggio che ha dato l'altro giorno. Nessuno ha detto di chi si trattava. Questa è stata una vergogna. Egli aveva davvero un ottimo messaggio sulla profezia, qualcosa del genere che ho predicato stasera. E così stamane qui c'è stato poi un altro ministro, vero ieri sera il fratello Smith della Chiesa Metodista o della Chiesa di Dio quassù. Non so se stasera si trovi qui o no. Se mai steste in piedi su questo pulpito e guardaste in fondo, in quella direzione, è piuttosto difficile da distinguere. Il pavimento è piano, capite? E non si può distinguere. Se sei qui, fratello Smith, noi ti apprezziamo. E non è costui seduto proprio qui, questo piccolo fratello dalla Georgia, proprio qui in fondo, seduto accanto al fratello Collins? Sono lieto di rivederti qui stasera, fratello. E voi, tutti voi, ognuno si conosce. Credo che costoro qui siano la sorella e il fratello che quella volta andarono a pregare per la ragazza, proprio qui, un dottore seduto qua giù al lato. Il Signore ti benedica, dottore. Ora vi prego di non sentirvi da me offesi, voi ministri e fratelli, per il modo in cui io severamente faccio entrare questo il più duramente possibile. Questo è il nostro tabernacolo e ciò su cui stiamo e desideriamo basare questo dritto su quella parola e scuoterli con essa. Quindi, se mai uscirete dalla linea, torneremo indietro e diremo: tu conosci di meglio. Eccolo qui sul nastro, capite? Eccovi. Eccolo sul nastro. Ne abbiamo molte di più che dovrebbero essere registrate, Leo. Ma noi, voi ne avete quel tanto. State proprio con quello e riceveremo il resto di questo tra non molto. Come l'uomo che ha mangiato l'anguria, disse: era proprio buona, ma ce n'è dell'altra. Così comunque ne abbiamo tanta in arrivo. Il Signore vi benedica abbondantemente ora, mentre noi avremo ora un servizio battesimale. Esatto, fratello Neville? C'è qualcuno qui che deve essere battezzato proprio ora? Non ci interessa chi voi siate, noi siamo qui per battezzare. Alzate le mani coloro che dovevano essere battezzati. Qualcuno, credo che fosse un... Ecco qui una signora, e c'era qualcun altro? Ora abbiamo qui degli abiti sia per gli uomini che per le donne. Ora non stiamo dicendo lasciate la chiesa battista, lasciate la chiesa metodista, non lo diciamo. Ritornate alla vostra chiesa. Ma se non siete stati battezzati, secondo la scrittura, nel nome del Signore, Signore Gesù, ora non nel nome di Gesù solamente, nel nome del Signore Gesù Cristo. Questa è la scrittura, voi siete battezzati nel modo sbagliato. Non voglio alcun problema quando arriverò al fiume, voglio che tutto sia chiaro come lo so io quando terrò quel biglietto, capite? Perché voglio imbarcarmi in quel momento. Vi consiglierei di fare lo stesso. Tornate nella vostra chiesa. Ciò sta fra voi e Dio. Questo è tutto quel che posso dirvi. Ma nessuno nella scrittura fu mai battezzato in qualche altro modo se non nel nome del Signore Gesù Cristo. E a quelli che furono battezzati fu ordinato da San Paolo che disse se un angelo predicasse qualcos'altro sia maledetto, comandò loro che venissero e fossero ribattezzati di nuovo nel nome del Signore Gesù Cristo. Proprio così. E lui lo fece e ci ordinò di fare quello che lui fece. Ecco ciò che faremo se Dio vuole. Crediamo nel lavaggio dei piedi, crediamo nella comunione, crediamo nella seconda venuta di Cristo, il visibile corpo fisico del Signore, non lo spirito, bensì il corpo fisico del Signore Gesù che viene di nuovo in gloria. Crediamo nella risurrezione fisica dei morti, nel ricevere un corpo, non quello vecchio e rugoso col quale entriamo nel sepolcro, bensì uno nuovo nella pura beatitudine della giovinezza per vivere per sempre. Crediamo nell'immortalità dell'anima, assolutamente, crediamo che ci sia solo una forma di vita eterna ed è la vita che ricevete da Cristo Gesù, è esattamente così. Perciò non crediamo in un castigo eterno, crediamo in un fuoco infernale, lo zolfo ardente, ma non crediamo che bruci per sempre. Se così fosse voi avreste vita eterna, c'è solo una vita eterna, quella viene da Dio ed è così. Si brucerà, forse per 1 milione di anni, 10 milioni di anni, io non so, ma non si può avere vita eterna, non si può ardere per sempre, si può bruciare per sempre, ma non in eterno. Capite? C'è una differenza fra eterno e per sempre. Per sempre significa nei secoli dei secoli, una congiunzione. Intende uno spazio di tempo, ma eterno non si ha castigo eterno. Si ha vita eterna perché c'è una sola forma di vita eterna e chi ha vita eterna vive ed è benedetto da Dio per sempre. Ma l'anima che pecca, quell'anima sarà? Cosa? Proprio così. Allora non ha vita eterna, certamente ha il suo castigo, ma non vita eterna. Così, capite, ci sono ancora molte cose che devono ancora essere insegnate. Continueremo in seguito. Il Signore vi benedica. Cantiamo ora questo buon vecchio cantico mentre la nostra sorella entrerà lì. Credo che questa signora qui possa... Rossella, è tua madre quella? Ebbene, Dio te ne renda merito. Sono lieto di vederti fare questo, sorella. È molto buono. Rossella Griffin, una delle più brave piccole amiche che abbiamo avuto. Lei è una donna giovane che era un'alcolizzata. Per alcuni di voi qui potrebbe essere un'estranea. A Rossella non importa che io dica questo. Quando lei venne sul palco quassù, quassù in Indiana, se avete mai visto una persona miserabile, lei era un'alcolizzata strapica, la quale 4 grandi medici di Chicago dissero che lei è l'anonima alcolisti e chiunque altro l'aveva data per spacciata. Ma una sera in cui lei venne alla riunione, lo Spirito Santo svelò la sua vita e gliela espose proprio là. Quello sistemò la cosa. Guardatela ora, ritengo, circa 30 anni d'età, passerebbe per 18enne, giovane donna graziosa e bella, da allora non ha più assaggiato whisky, più nessun desiderio adesso. Vive per Cristo andando in giro per le strade ovunque, testimoniando per la gloria di Dio ai peccatori e agli alcolizzati in tutti i quartieri malfamati e tutto il resto, per Chicago, facendo qualcosa per il Signore. Lei è stata battezzata nel nome del Signore Gesù e stasera sua madre viene per fare lo stesso. Se un Dio ha potuto guarirla, se Gesù ha potuto guarirla, tutto quel che fate in parola o in azione, fate tutto nel nome di... Questo è quanto ha detto la Bibbia, proprio così. Bene, ora avremo il servizio battesimale, spegneremo le luci solo per alcuni minuti mentre ci prepariamo per il servizio per essere battezzati e poi ci aspetteremo un buon momento nel Signore. Stasera farai tu il servizio battesimale? Bene, è meglio che ti prepari e io comincerò, condurrò i cantici e cose simili mentre dunque procediamo. Mentre fanno gli abiti battesimali, Doc, presto, bene. Cantiamo uno di questi buoni vecchi. E finché facciamo questo, quando ce ne andiamo, che dobbiamo fare? Prendiamo con noi il nome di Gesù, cadendo prostrati ai suoi piedi, re dei re in cielo, noi lo incoroneremo quando il nostro viaggio sarà completato. Benissimo. Alziamoci in piedi. Prendi il nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia. Vi dirò cosa faremo, giriamoci, stringiamo la mano a qualcuno lì e diciamo: salve fratello, sono di certo lieto d'essere nel servizio con te.
Caro nome, oh prezioso, fame in terra e gioia in cielo, caro nome.